facciamo l'appello. Abbiamo risolto il problema col microfono? Consiglieri in aula? Prego segretario se procede all'appello nominale, grazie. Sono le ore 14:05.
Allora, vado. Allora, Pascucci. Badini. Barcaccia. Belardinelli. Assente. Bellomo. Costantini. De Angelis. Assente. Di Maggio. Assente. Ferretti, assente. Galli, Garbarino, assente. Gnazzi, assente. Luchetti, assente. Mancini, assente. Ferretti. Allora, Ferretti, presente. Marini, assente. Mundula, Nasoni, Nucci, Orsomando, assente. Pascucci. No, perché sono già in atto di ordine. No, perché sono già in atto di elenco. Troppo sbagliato a prendere. Per Gentili, assente. Porro. Damazzotti. Assente. Travaglia.
Presente.
Zamboni.
Assente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, assente. Presenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Va bene. 13 presenti, 12 assenti.
12
assenti. No, sono 12. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. No, è Pascucci 60. Caldo. 12.
Allora, sono presenti solo 12 consiglieri e 13 assenti. La seduta per il momento non è valida, ripeteremo l'appello. È entrato Zamboni in questo momento. Va bene. No. In questo momento si è ripristinato perché io non avevo terminato a dire che la. Ma lei è assente, lei De Angelis, lei è assente, De Angelis fa parte del pubblico, la seduta è valida, prego, si può iniziare il consiglio. La seduta è valida, si è ripristinato, prego. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, naturalmente come sempre facciamo l'inno nazionale. Prego consiglieri, vi invito ad alzarvi.
Mi ho fatto un casino.
Grazie consiglieri. Naturalmente due preoccupazioni. La prima è di non togliere i microfoni dal suo apposito astuccio, in quanto come vedete abbiamo delle difficoltà. Oggi abbiamo anche dovuto iniziare con qualche minuto di ritardo anche per questo motivo qua. Un'altra cosa è che naturalmente il Consiglio Comunale, lo sapete, che viene trasmesso e che quindi non c'è nessuna possibilità di fare foto oppure di riprese all'interno dell'aula consigliare. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, il Sindaco mi ha chiesto quei minuti per fare delle informazioni. Prego. Sindaco.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto i consiglieri, il personale presente, i cittadini sia che sono in aula, sia che ci ascoltano da casa, sia che ci seguono in streaming. Volevo iniziare chiedendo il tradizionale minuto di raccoglimento in ricordo di alcune persone scomparse della nostra città, a partire da Sant'Angelo Daniela, che è stata cugina del sindaco Nando Sant'Angelo, sindaco di Cerveteri, storico, e così come altre persone con cittadini che appartengono a delle famiglie storiche che sono venute a mancare in queste settimane: Luciano Rocchi, Gino Flammini, Yolanda Consoli, Berta Sabatini. Vorrei aggiungere a queste persone un ricordo particolare per Vincenzo Caccialia, presidente della Fondazione Caricib, da sempre vicino alle iniziative del nostro territorio, non solo a quelle di Cerveteri, partner di tantissimi progetti della nostra città durante anche la mia prima amministrazione, che con grande dedizione si è dedicato alla promozione della cultura, del sociale, facendo con la fondazione che faceva appunto riferimento alla Cassa di Risparmio di Civitavecchia un lavoro enorme. Purtroppo colpito da una malattia fulminante, perché notizia diciamo della sua malattia di poco tempo fa, è venuto a mancare proprio questa notte, e mi sembrava giusto tributargli un ricordo da quest'aula per quello che ha fatto per tutto il territorio, in particolare per l'attenzione che ha avuto per la nostra comunità. Grazie Presidente. E mi limito a leggere velocemente le comunicazioni che le ho trasmesso per iscritto nel giorno precedente al Consiglio, partendo da un saluto che volevo fare insieme a tutta l'Aula a Katia Biscetti, responsabile dei servizi sociali della nostra città, e al ragioniere capo Carlo Mecozzi della nostra ragioneria, che come immagino saprete hanno raggiunto l'età pensionabile e quindi dopo tanti anni di onorato servizio e di grande collaborazione con il nostro ente hanno diciamo smesso di lavorare per noi e si dedicheranno al meritato riposo. Mi sembrava giusto ringraziarli ufficialmente e salutarli, e sperando diciamo che ora che hanno del tempo diciamo magari anche a disposizione possano comunque diventare magari fonte di consigli e di suggerimenti per il lavoro che la nostra città deve continuare a portare avanti. Allo stesso modo saluto il capitano Antonino Spanò della Guardia di Finanza di Ladispoli, che dopo diversi anni di servizio nel nostro territorio lascia l'incarico per trasferirsi in un incarico più prestigioso. Gli faccio i complimenti per, nonostante la giovanissima età, la brillante carriera che sta portando avanti, e lo ringrazio perché a memoria è stato uno dei comandanti più attivi nel nostro territorio, uno che ha avuto il coraggio di prendere di petto alcune situazioni che tutti conoscevano ma che forse erano per troppi anni rimaste silenti, anche a volte inimicandosi la simpatia di qualche amministratore. È stato una persona diciamo di grande capacità e di grande attenzione per il nostro territorio. Sono certo che ci mancherà, anche se sono convinto che l'arma saprà indicare una persona diciamo che saprà ereditare diciamo la sua energia. Voglio fare, l'ho già fatto pubblicamente sulla stampa, lo volevo fare da quest'aula, i complimenti a Federico Baranello e Luca Ferri, due giornalisti giovanissimi bagnini dell'Associazione Nautica Campo di Mare, che in queste ore hanno con grande energia e grande coraggio tratto in salvo una persona che al mare rischiava di affogare. Mi piacerebbe in uno dei prossimi consigli onorarli con un encomio, come facciamo spesso in aula. Non è stato possibile farlo oggi perché la notizia è di qualche ora fa e non avremmo avuto la tempistica adeguata. Ci tenevo a invitare l'intero Consiglio Comunale giovedì 19 luglio alle ore 17 a Campo di Mare, visto che nel tratto di Arenile che si trova tra l'Associazione Nautica Campo di Mare, alla sinistra dell'Associazione Nautica Campo di Mare, faremo una inaugurazione. Abbiamo infatti quest'anno installato 6 passerelle, se siete stati al mare o avete visto le fotografie sono già presenti, in PVC, materiale che non solo è resistente agli agenti atmosferici ma non corre neanche il rischio, come a volte accade, che nei falò illegali estivi qualcuno possa utilizzarlo per altri usi. Sono state messe queste 6 passerelle dalla Multiservizi Cerite, che ringrazio in particolare l'amministratore unico Claudio Ricci e il professor Alberto Manelli, nuovo direttore generale, e che consentiranno alle persone con diverse abilità di accedere alle spiagge libere della nostra città. E se ricordate, nella scorsa stagione estiva c'era stata proprio una polemica su questo argomento, anche con qualche media televisivo nazionale. Ci auguriamo, cosa che in genere non accada, che allo stesso modo di quando c'è stata la polemica, quelle persone che con grande energia chiamarono per in qualche modo mettere in luce le criticità della nostra città, oggi con la stessa energia li chiamino per dire che la nostra città invece ha risolto un problema che non era mai stato affrontato. Sempre a Campo di Mare, lo dico a voi ma lo dico anche ai cittadini, è partito da qualche giorno il progetto Mare Sicuro 2018, seguito dalla Protezione Civile, oggi coordinata dal nostro eccellente funzionario comunale Roberto Bisegni e dal nucleo sommozzatori Cerveteri Ollus, che prevederà un pattugliamento dalle 9 alle 19, quindi di 10 ore al giorno per tutta l'estate, 7 ore su 7. Questa iniziativa si tiene sulla bravura e il lavoro dei nostri volontari, quindi ci tenevo a fargli un formale ringraziamento da quest'aula. E dico questa cosa fuori sacco, come sapete ogni anno ne facciamo un campo estivo per i ragazzi della Protezione Civile, e quest'anno è avuto così successo il campo che abbiamo ricevuto un numero di richieste di gran lunga superiore a quelle classiche. Stiamo cercando di capire se poterlo raddoppiare, prolungare per consentire a tutti quelli che hanno fatto domanda di partecipare e di non avere degli esclusi. Ringraziamento sempre alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine, che coordinate da Roberto, da Renato, ma anche da altri membri di riferimento di queste organizzazioni, e collaborando con le forze di volontariato hanno iniziato già a affrontare questa violentissima emergenza incendi che ormai da un paio d'anni si abbatte sul nostro litorale. Io faccio un invito a tutti i presenti, ai cittadini che ci ascoltano da casa, a non esitare quando vedete un focolaio che sta iniziando da qualche parte a fare le segnalazioni, perché un incendio preso in tempo ci consente di evitare danni che invece potrebbero essere più pericolosi, come avete visto la scorsa stagione, nel caso in cui esso si diffonda. Chiudo dando due comunicazioni di servizio. La prima è che si è appena conclusa l'iniziativa estiva Aspettando l'estate, e quest'anno per la prima volta abbiamo coinvolto anche delle palestre di altri territori che sono state molto contente di essere ospitate da noi. Parte la nostra Estate Cerite, che tra i tanti appuntamenti che trovate sul cartellone ne ha uno tradizionale al quale sarebbe bello vedere la partecipazione dell'intero Consiglio Comunale, e che è il concerto del gruppo bandistico Cerite diretto dal maestro Augusto Travagliati, che si esibirà mercoledì 18 luglio alle ore 21.30 in Piazza Santa Maria. Peraltro una coincidenza che sicuramente farà piacere al Presidente, visto che, se non ricordo male, quello è anche il giorno del suo compleanno e credo anche dell'assessore alla cultura, quindi colgo l'occasione anche per farvi gli auguri. Ultima cosa, e è stato scritto sulla stampa, quindi immagino che lo sappiate, nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 dell'area metropolitana di Roma Capitale, di cui come saprete sono consigliere comunale nonché presidente della commissione bilancio, siamo riusciti ad ottenere degli importanti stanziamenti per la nostra città. 500.000 euro per le strade provinciali principali che sono stati già appaltati, 350.000 euro che serviranno a rifare il tetto dell'Enrico Mattei, che come ricorderete dallo scorso anno per una polemica che abbiamo sollevato proprio noi, durante i periodi di pioggia crea dei disagi all'interno, 350.000 euro per la realizzazione della rotatoria all'uscita dell'autostrada Roma-Fiumicino, una rotatoria su cui ci battiamo da tantissimi anni. Addirittura la battaglia l'aveva iniziata il consigliere Gabriele Lancianese, che allora era consigliere provinciale quando la provincia di Roma si chiamava provincia di Roma, e opera che è stata più volte definanziata. Quest'anno finalmente abbiamo messo le risorse vere in bilancio e è già partita la fase di progettazione. Ultimo intervento, abbiamo fatto stanziare 20.000 euro per progettare il risanamento della frana che colpì la nostra strada che collega Cerveteri con Bracciano. L'intervento non è concludibile entro il 2018, quindi siamo stati costretti a stanziare le risorse nel 2019, abbiamo fatto stanziare un importo di 1.250.000 euro, quindi ci auguriamo che questa sia una cifra sufficiente a risanare un altro enorme disagio della nostra città. Quindi possiamo definirci soddisfatti, siamo tra le comunità dell'area metropolitana, no, credo che siamo la comunità dell'area metropolitana che ha ricevuto maggiori interventi e maggiori attenzioni, ora sarà a noi pressare perché questi interventi vengano fatti velocemente, perché non ci piace solo che i soldi siano sul bilancio, ci piace che le opere siano fatte. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco, andiamo avanti con il Consiglio Comunale, non ho altre richieste, consigliere. No. Mi sembra che la volta passata abbiamo già chiarito questo aspetto, abbiamo detto che i consiglieri che volevano informare su qualche fatto in base all'articolo 24,6 dovevano per iscritto informare il Presidente. Siccome il Sindaco lo fa come consigliere e non mi è arrivata altra comunicazione, allora mi sembra giusto andare avanti. No, il Sindaco ha dato delle informazioni, guarda, ha dato delle informazioni, questo è quello che il Sindaco ieri mi ha protocollato, consigliere, sta scritto qua, allora se ha qualche cosa di informazione pure lei, la prossima volta, 24 ore prima, basta che fa una mail e sarà dato lo spazio che dice il regolamento. Andiamo avanti e passiamo al... Prego, consigliere.
Grazie Presidente, io vorrei chiedere l'anticipazione dei punti 4 e 5 e 6 in considerazione del... Votate contro. In considerazione del fatto che sono tre punti fondamentali per la giornata di oggi, in quanto il primo rappresenta i debiti fuori bilancio che, come tutti i consiglieri sanno e responsabilmente ognuno di noi conosce, rappresentano un serio problema per questo comune, soprattutto questo in quanto bisogna riconoscerlo il prima possibile, in quanto cagiona il comune in un danno comunque erariale, perché è, diciamo, sintomatico proprio del danno erariale che si viene a commisurare al comune. Il secondo è un atto fondamentale, diciamo, per il nostro comune, e il comune lo aspetta da moltissimo tempo, tutti i professionisti eccetera ce lo chiedono, e per la prima volta scende in aula l'approvazione e la ratifica della legge regionale sul recupero edilizio prevista dalla normativa regionale eccetera eccetera, e il terzo è un nuovo regolamento predisposto dall'assessore Ferri. Pertanto ritengo che siano importanti approvarli e poi successivamente continueremo con le mozioni, interrogazioni e interpellanze. Chiedo all'Aula di votare questa anticipazione. Grazie.
A questo punto qua non c'è proprio che ho arrivato perché non c'è, non c'è proprio la prima.
Allora, mi diceva il segretario, no, non la può fare la ola, mi diceva il segretario che il punto 6 non può essere discusso in quanto non è pervenuto il carteggio in tempo, quindi il punto 6 è quello dell'approvazione del regolamento comunale sulla valorizzazione delle attività agroalimentari, quindi la proposta che metteremo... La proposta, consigliere Piacentini, non ha la parola. La proposta che metteremo a votazione è il punto 4 ed il punto 5. Chi è favorevole a questa proposta? Nessuno mi ha chiesto una controreplica. No. Allora, che c'è? Sì, allora il segretario mi chiedeva cortesemente di chiamare perché è molto difficile, visto che stanno in ordine alfabetico, i consiglieri. Pascucci.
Favorevole.
Travaglia è favorevole, Di Maggio è assente, Gnazzi, Luchetti è assente, Ferretti, Bellomo.
Ferretti favorevole.
Sì. Porro. Nasoni.
Come?
S'astiene. Badini, Nucci, Barcaccia, Mundula, Costantini, Zamboni, Marini, Mancini, assente, Accardo, assente, Ramazzotti, assente, Orsomando, De Angelis, Pier Gentili, scusa, Berardinelli, Pier Gentili, Garbarino,
Manucci è presente,
sì. Allora con 7 voti contrari e 1, 2, 3
e
13 favorevoli la proposta è stata accolta. Quindi passiamo al punto numero 4, consultazione popolare, politiche regionali, riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Relaziona il sindaco. Prego sindaco, grazie.
In realtà insomma è un atto canonico, c'è stato un problema tecnico nella rendicontazione di alcune spese che sono state sostenute dagli uffici nel corso della fase della consultazione elettorale e quindi si è prodotto un debito fuori bilancio, non c'è una grande spiegazione alle spalle della questione, quindi siamo costretti a portarlo in aula proprio perché la spesa è stata affrontata senza la copertura necessaria, insomma è una delle casistiche che rientrano nella tipologia dei debiti fuori bilancio, quindi non so se ci sono domande, però l'atto è estremamente tecnico, quindi non ho molto altro da aggiungere.
Allora grazie sindaco, la parola a De Angelis.
Io non lo so presidente, buonasera a chi ci ascolta, buonasera ai presenti, maggioranza silente che opposizione fervente. Allora io non so perché lei dà la parola al sindaco se poi dice non c'ho niente da aggiungere, perché poi il sindaco teoricamente qui noi avremmo voluto l'assessore competente, io non so se è lui l'assessore competente, però sinceramente dire che è un discorso tecnico quando i debiti fuori bilancio che riguardano le spese elettorali non mi sembrano così imprevedibili, cioè si sapeva da un paio di mesi, 2-3 mesi, c'erano tanto di addirittura preventivi, abbiamo fatto accesso agli atti, cioè voi ci avete mandato anche i documenti, abbiamo fatto i riscontri, quindi siamo venuti qui per un debito fuori bilancio che teoricamente doveva essere previsto. Ora, da quello che ci hanno scritto sembra che ci sia una responsabilità oggettiva di qualche funzionario, io non voglio addossare colpa a nessuno, Dio me ne guardi e liberi, però non è che parliamo di un debito fuori bilancio così leggero, stiamo parlando di cifre abbastanza consistenti seppur piccole. E poi quello che mi domando, mentre negli altri comuni sono state fatte gare specifiche che comprendono tutto il pacchetto, come mai in questo è uno dei pochi comuni, io me li sono sbirciati tutti, da Molfetta a Bari, sono andato pure nei comuni siciliani tanto per vedere, ma come mai questo è uno dei pochi comuni che ha fatto praticamente tutte spezzettate, cioè gli affidamenti sono tutti spezzettati e poi ci ritroviamo praticamente società che si occupano di un settore specifico che hanno... Io qui non voglio e mai mi permetterei di mettere il dubbio, ma che hanno competenze in un settore specifico che però si sono occupati ad esempio delle pulizie. Queste sono cose molto particolari, quindi se voi lo volete votare, votatelo, però sinceramente non è tanto acqua di rose come dice il sindaco, sinceramente. Oltre che non ho visto che i prezzi sono concorrenziali rispetto ad altri comuni, qui addirittura per mettere delle planche delle cose 22.000 euro, quindi stiamo proprio degenerando secondo me. Però lo verificheremo poi nelle sedi competenti, ormai siamo abituati così, siamo con questa amministrazione che ci taccia praticamente e ci taccia allo stesso tempo, siamo costretti poi ad operarci in altri modi e a utilizzare altri strumenti e altre tecniche. Grazie.
No, io solo buonasera a tutti, solo una semplice domanda perché il sindaco non è stato esaustivo nella spiegazione, al di là del fatto che magari andremo ad approfondire i passaggi tecnici di questo debito fuori bilancio, non ce n'è stato il tempo, è stato così sorprendente il fatto che appunto è una cosa di routine, perché comunque le elezioni si fanno da quando è mondo, non si sa da quanti anni, per cui a me piacerebbe che qualcuno mi spiegasse per filo e per segno il problema tecnico e siccome sono ignorante in materia vorrei anche sapere se questo passaggio è costato per le casse comunali, solo questo, quindi qualcuno che mi spiega qual è stato il problema tecnico, perché potrei anche votarlo, perché no?
Allora, io rimango un po' sorpreso del fatto che il consigliere De Angelis mi domanda perché ho dato la parola al sindaco. No, allora, il sindaco è quello che dà le deleghe sono tutte del sindaco, quindi è chiaro che in assenza dell'assessore, ma guardate che il sindaco anche in presenza dell'assessore potrebbe addirittura relazionare, perché non ci dimentichiamo che l'assessore è un delegato del sindaco, quindi credo che ci abbia titolo. Credo che ci abbia titolo a parlare, perché mi dice perché gli ha dato la parola al sindaco. No, il sindaco ha fatto una relazione, se qualcuno la ritiene insufficiente, vabbè, è un problema che riguarda il sindaco. Se il sindaco ha intenzione di integrare, siccome che ha la possibilità di replicare, replicherà. Adesso io fino ad ora non ho altri interventi. Allora, consigliera Berardinelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da casa e a chi è presente in aula. Mi associo a quanto detto dal consigliere Orsomando e De Angelis, nel senso non del fatto che ha dato la parola al sindaco, ma del fatto che ha fatto una relazione totalmente insufficiente, non ci ha relazionato su nulla. Tra l'altro ci viene detto un problema tecnico, chiediamo la spiegazione di questo problema tecnico, chiediamo anche delle illustrazioni, perché qua abbiamo degli allegati, un ordine di servizio senza data, vogliamo capire meglio perché si è arrivati a portare un debito fuori bilancio, quando c'era secondo noi tutto il tempo per prevederla questa spesa. Grazie.
Altri interventi? Galli.
Se mi è concesso, le slide non ce l'ho, però una relazione ve la posso fare, cioè, voglio dire, per me è semplicissimo, tra l'altro in commissione l'abbiamo già affrontato e discusso e ritengo che sia giusto una parte dell'osservazione del consigliere Orsomando laddove dica e dice all'Aula potrei anche votarla. Questo non è un debito fuori bilancio, diciamo tra virgolette, come posso dire, politico, cioè nel senso non è che qualcuno ha dato qualche mandato a determinate persone di fare chissà quale spesa eccetera eccetera. Questo debito fuori bilancio nasce che in forza delle consultazioni elettorali politiche regionali la regione ci mette a disposizione le somme per poter affrontare tale spesa. Gli uffici predispongono tutti gli atti e insieme a tutti gli atti ci dovrebbe essere praticamente anche l'impegno di spesa. Se voi leggete attentamente...
Alle ore 15...
Andrea.
Prego segretario.
Accardo, assente. Badini. Barcaccia. Berardinelli. Bellomo. Costantini. De Angelis. Di Maggio. Di Maggio assente? Ferretti. Galli. Garbarino. Gnazzi. Gnazzi assente? Luchetti. Mancini, assente, Marini, assente, Mundula, Nasoni, assente, Nucci, Orsomando, Pascucci, Pergentini, Porro, Lanazzotti, Zavaglia, Zamboni, allora Nasoni,
allora rientrano Ignazzi con Nasoni e rientra anche il consigliere Marini e Lamberto Ramazzotti, il consigliere Lamberto Ramazzotti. Marini, Ramazzotti e Ignazzi sono rientrati.
20 consiglieri, 20, io racconto io. Allora, con 21 consiglieri il consiglio comunale è stato ripristinato e invitiamo il consigliere Galli a terminare l'intervento se doveva terminare. Prego, purtroppo c'è una questione di emergenza e si viene registrato. Prego. Interventi.
Giusto per finire, ma penso che tutto quello che avrei dovuto dire l'ho detto, spero che sia stato registrato, così almeno fugo ogni perplessità nel merito. Quindi ripeto, il debito fuori bilancio si configura come previsto dalla normativa del TUEL all'articolo 194 prima comma lettera E, i pareri sono espressamente positivi e favorevoli, compreso anche quello del collegio sindacale, nel quale tra l'altro sono evidenziate gli importi spesi per singola ditta riguardante i servizi che ci hanno erogato in quella fattispecie e nella fattispecie in corso. Pertanto ritengo che sia approvabile e riconoscibile dal Consiglio. Grazie.
Allora ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti. No, già aveva intervenuto. Prego.
No, velocissimo, perché credo che l'intervento del consigliere Galli sia stato esaustivo. Quando intendevo dire che la variazione di bilancio è una variazione tecnica, la valenza era che ci sono delle variazioni, dei debiti fuori bilancio che sono conseguenza dell'azione amministrativa. Il sindaco, l'assessore, l'amministrazione decide di fare una cosa, ci troviamo una difficoltà e si genera un debito fuori bilancio, quindi in qualche modo c'è anche una componente politica. Ci sono dei debiti fuori bilancio come questi, dovuti in realtà all'azione degli uffici, dove in questo caso specifico mi sento anche di sottolineare che è una testimonianza il fatto che i nostri controlli hanno funzionato, perché qual è stata la vicenda? Che l'atto, quando è andato all'audit, ci si è resi conto che c'era una discrepanza sui tempi dell'impegno di spesa rispetto alle procedure, quindi è stata necessaria questa procedura per un errore formale compiuto dagli uffici. Io, leggendo le carte, che mi sembra siano molto chiare, sia al parere sia al passaggio in commissione, poi ho visto che ha preso la parola il consigliere Ramazzotti che era in commissione quel giorno, quindi mi sembra molto chiaro che non ci siano delle responsabilità tali da perseguire gli uffici. Se, come qualcuno di voi ha detto prima, si ravvedono tali responsabilità, voglio dire, fateci anche una nota, ne possiamo anche prendere atto. Io personalmente ho avuto la perfetta comprensione del fatto che gli uffici hanno commesso una svista e non un comportamento volutamente che era mirato a danneggiare l'operato del nostro ente, quindi mi sento nella piena sicurezza di votare un debito fuori bilancio, pur se esso non è stato generato dalla nostra azione, quindi a maggior ragione. Quindi per questo intendevo dire che ha una valenza tecnica. Gli atti sono chiari, peraltro non credo di dover leggere le fatture o entrare nel merito dell'atto, quindi immaginavo che l'atto non avesse bisogno di una spiegazione politica. Tutto qui.
Prego.
Grazie, buonasera a tutti, chiedo scusa al mio ritardo, chiedo scusa in primis al consigliere Galli che non l'ha ascoltato l'intervento che lui ha fatto. Io quando ho partecipato a questa commissione in sostituzione del consigliere Orsomando la mattina, la spiegazione che ci ha dato in maniera tecnica, oltretutto il suo mestiere, il consigliere Galli, dico di cosa si tratta, io non sono un uomo che va a approfondire il bilancio, lui ha detto è stata una pura svista, chiamiamo una dimenticanza, in quanto le plance e altre cose delle elezioni del 4 marzo non erano state, per avere poi rimborso da parte dello Stato, quantificate correttamente, questo lui ha detto. E io avevo capito che era una spesa di 3-4 mila euro e ho detto vabbè, può succedere. Nella riunione che abbiamo fatto noi di gruppo dell'opposizione l'altra sera, ecco perché aspetto un chiarimento, davanti ad una osservazione che ha fatto il Presidente Galli, che era tra 4 mila euro per le plance e per la pulizia, si sa, mi è stato riferito da alcuni consiglieri dell'opposizione che in realtà questo debito fuori bilancio non è le 3-4 mila euro che mi è stato detto, ma 120-130 mila euro, no? Allora, Io lì invece in commissione è stata detta un'altra cosa, in commissione, siccome nonostante la mia vetusta età mi è stato detto, riferito, io ho detto mi reputo soddisfatto, che era soltanto le plance che non erano state messe nella quantificazione. Aspetto questa risposta per poi regolarmi nel mio voto. Grazie. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi? Io non vedo altri interventi. Il consigliere Piacentini, prego consigliere, mi dispiace ma bisogna facciamo la spola.
Mo l'ho preso, non lo lascio più a nessuno. Buongiorno a tutti. No, io voglio soltanto dire una cosa, è stata una svista degli uffici. Ci fosse mai una volta che uno di voi dice abbiamo sbagliato noi. Noi, io parlo di maggioranza, purtroppo la colpa è sempre dell'altro. In questa situazione siete stati molto celeri perché è un debito fuori bilancio. Io spero, da quei soldi che ha detto prima il collega Galli, vengano stornati quelle plance che sono state montate a Cerenova in siti sbagliati e poi dopo in una fase successiva sono stati spostati a Compagnia Bello. Non credo che sul mandato avete stornato quei soldi. Poi siete talmente celeri, io spero, io faccio un appello per l'ennesima volta, che quelle maledette strisce blu che stanno nel centro storico o vi spiegate a fare il servizio di scolare a pagamento, se no levatele, perché a noi del centro storico ci state soltanto uccidendo. Grazie.
Consigliere, io non ho altri iscritti a parlare. Sì, no, ho detto io non ho altri iscritti a parlare. Se c'è qualche replica, ricordo che avete 5 minuti di tempo per replicare. Chi vuole la replica basta che me lo chiede. Prego, consigliere De Angelis.
Mi sento tanto un cantante rapper, anche se non lo sono. Allora, sindaco, lei ha detto delle cose, però io poi dopo, quando andiamo nello specifico del debito fuori bilancio, forse si riferiva a me, non lo so, ma io non ho detto che bisogna punire se c'è stato qualcuno che degli uffici che ha sbagliato. Io mi aspettavo, come ha accennato anche il consigliere Piergentili, una presa d'atto da parte della maggioranza di dire vabbè, effettivamente, perché quando poi io vado a vedere dei documenti e trovo che per fare un'accensione e uno spegnimento nei plessi scolastici 2 giorni, tra l'altro non si capisce perché è quotato 3 e 6 dicembre, forse questo è un refuso, sarà un errore pure questo, trovo 1.952 euro, che è praticamente poco più di uno stipendio di un funzionario di prima categoria, cioè mi sembra strano, le dico la verità, rimango un po' un attimo così, basito. Oppure trovo da un'altra parte che il servizio allestimento seggi elettorali 11.970, oppure trovo, come ho detto prima, le lance a 22.319, cioè tutte cifre che sono corpose, non è che sono poche. Oppure trovo una ditta che si occupa praticamente, da quanto mi risulta, andando a vedere l'oggetto sociale, che si occupa di altre cose, si occupa di muratura, progettazioni, trovo oggetto della spesa, servizio di pulizia e sanificazioni locali per le elezioni politiche, e stiamo parlando di 5.401 euro. E poi trovo anche che le plance hanno bisogno della progettazione, giustamente vengono messe sempre lì, quindi hanno bisogno della progettazione, e la progettazione ci è costata 1.830 euro. Signori, cioè, mentre un paese, e non voglio offendere nessuno, alcuni, la gran parte dei cittadini, denuncia il fatto che c'è la fame vera in giro, ci sono negozi che chiudono, c'è una situazione veramente grave a livello economico, non c'è il cosiddetto sviluppo, prosperità prospettato all'inizio della vostra campagna elettorale, Noi andiamo a spendere soldi, dico noi perché faccio parte dell'amministrazione anche io, anche in opposizione, andiamo a spendere soldi strafregandocene, secondo me, di verificare. Permettetemi, forse qualcuno non ha verificato, forse qualcuno non ha, perché mi sembrano cifre abbastanza esose. Non sono un tecnico, ma certo che per un incarico di progettazione dei planche 1830 euro mi sembrano un po' esosi, forse mi sbaglierò, però andando a fare il confronto con altri comuni non è che ci vuole la sfera di cristallo. Il comune Molfetta per il doppio delle nostre planche ha speso più o meno la stessa cifra. Allora, che vuol dire? Che lì le planche sono della mirino più fino e qua invece sono la mirino un po' più, o perché sono bifacciali o monofacciali, perché qualcuno poi mi potrebbe dire pure questo. Non entro naturalmente poi nei termini tecnici perché ci sarebbero tante altre cose. Il debito fuori bilancio, mi fa specie che un consigliere esperto di bilancio e tutto quanto prima si è lasciato scappare alcune cose del tipo, vabbè, può succedere che, no, una previsione, una spesa senza impegno, che so cose di una gravità unica, cioè non so cose semplici, non è che ci si scherza su queste cose qua, però qui viene preso tutta la carlona.
No. Grazie consigliere De Angelis, io non ho altri iscritti a parlare, consigliere Orsomando, ha 5 minuti di tempo, prego.
Tanto un minuto perché avevo fatto delle richieste e le ritengo non esaustive, ovviamente anche perché ci troviamo di fronte a delle risposte che secondo me andavano date in un'altra maniera, soprattutto il consigliere che ha tentato di dare una spiegazione quando addirittura ha detto delle cose, se ci sono delle responsabilità insomma fate le denunce, ma non è questione di fare le denunce o meno, anche perché il sindaco l'ha detto in un'aula pubblica, ha detto che ovviamente avendo approfondito non ci sono responsabilità, non si fanno la caccia alle streghe, perché non è che siamo qui per fare caccia alle streghe, sperando appunto, e credo a questo punto, visto la risposta del sindaco, che non ci sia un danno appunto per l'ente con questo debito fuori bilancio. Speriamo che una cosa del genere non succeda più, anche perché credo che i dibattiti su cose che si fanno di routine, come quelle dell'elettorale, insomma, visto e considerato che potrebbe essere stata una svista, non lo so, forse perché magari sono oberati di lavoro, avranno avuto i loro problemi. L'importante è appunto, come diceva il sindaco, che non ci sono responsabilità, che non ci sono danni per il comune. Comunque, visto e considerato tra l'altro che non ritengo la risposta esaustiva dalla relazione fatta inizialmente, io questo debito non mi prendo le responsabilità di votarlo.
Grazie consigliere Orsomando, se ci sono, c'è il consigliere Galli che vuole replicare, a 5 minuti di tempo.
Grazie presidente, ma consigliere Piergentili, non vada via, volevo rispondere anche a lei, che se lei vuole sentire che è colpa di questa amministrazione, è colpa di questa amministrazione, è contentissimo, se lei mi deve dire dove sta scritto che un consigliere comunale o un membro di giunta deve fare un impegno di spesa, le cose sono due, o noi non sappiamo come si fa un'amministrazione o forse qualcun altro dovrà studiare, io non è che voglio insistere su questo, però cerchi di fare interventi più pertinenti, cioè più adeguati, nel senso che mi viene a dire che è colpa dell'amministrazione, ma che è colpa dell'amministrazione di che cosa? Che stiamo parlando di un'entrata di spesa che praticamente ci viene finanziata dal Ministero e dalla Regione, dall'altra parte abbiamo un impegno di spesa formalizzato dai tecnici. Ora, se i tecnici hanno sbagliato, per carità, bisogna perseguirli, però lo sbaglio non può essere il fatto che ha dimenticato, ha soprasseduto, ha voluto fare qualunque una dimenticanza, come è uscita in commissione e l'ho detto, perché per forza una dimenticanza deve essere, anche perché abbiamo una spesa da quest'altra parte e un'entrata da quell'altra parte. Ora, se non è questo, che cos'è? Ora possiamo dipingere come volete, però di fatto è questa la realtà. Ora, i tempi tecnici, i tempi sono quelli corretti, quelli previsti dalla normativa, tra l'altro se voi leggevate le carte che sono allegate alla delibera, ci è riportato anche dal parere dei revisori e nello stesso parere i tempi che bisognava formalizzare per poter scendere in consiglio, e oggi era il primo consiglio utile per poterlo riconoscere. è fatto a norma dell'articolo 194, sarà trasferito alla Corte dei Conti come è previsto dalla norma, non è che ce lo mandiamo noi, consigliere Vergentini, ci va perché la norma lo impone, sarà praticamente inviato come tutti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti, però noi ci sentiamo nella responsabilità e nel dovere di non arrecare un pregiudizio al Comune, di non arrecare una spesa che il Comune avrebbe dovuto pagare, e mi riferisco agli altri consiglieri che dicevano che siamo in un momento di fame, è vero, a maggior ragione bisogna riconoscerlo, perché se non lo riconosciamo il Comune lo deve finanziare, qualcuno lo deve pagare, il momento di fame. In un momento di fame noi rinunciamo ai soldi che ci deve dare il Ministero o la Regione in relazione al riconoscimento di questo debito fuori bilancio su un mancato impegno. Cioè, è inverosimile, veramente. E mi scuso se tante volte sono stato frainteso in Commissione Bilancio, consigliere Ramazzotti, l'atto era questo. Io mi ricordo, la cifra che le ho detto in Commissione Bilancio era 42.000 euro, no 4.000 o 3.000 o quello che è. C'erano altri commissari presenti che sono, penso, ritenuti informati. Mi dispiace se magari lei ha capito diversamente, per carità, ma lungi da me da farle dipingerle una situazione diversa da quello che è la realtà. E in qualunque modo, in qualunque momento, qualunque cosa mi si chiede, io sono sempre pronto e disponibile a parlare e a esprimervi tutta la mia, per quanto ne possa conoscere. Quindi, ritornando a bomba, e ritornando anche alle considerazioni, se voi andate nel carteggio che è allegato, troverete anche le mail dove si capisce quello che dice il consigliere De Angelis, che se andate a vedere, è vero, la somma complessiva riferita a quella spesa era di accensione e spegnimento, è riferita a 1.000 e rotti euro, ma è composta da tutta una serie di richieste di accensione e spegnimento, è particolarmente documentata con il ribasso e con le spese addirittura con le spese di sicurezza, con gli oneri di sicurezza. Io penso che tutti nella vita avranno avuto l'esigenza di riparare una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero. Se, come? Se, ma non per questo è benefattore del Comune, penso, no? Altrimenti lo poteva fare anche lei, che da consigliere già. Volevo dire, ci è capitato di fare una richiesta di intervento, di giorno ci costa soltanto per chiamarli roba dai 100, 120, 150, a seconda da dove vengono. Voglio dire, qui, a parte che sono due gli interventi, uno all'inizio e uno alla fine, poi c'è la riprogrammazione per le scuole, per carità, discutibile, perché io non è che voglio dire che è giusto o sbagliato, io dico soltanto che rispetto a quello che è stato fatto è evidente, e i pareri che sono stati emessi e di chi doveva controllare, presumo che abbia controllato, pertanto se ho qualche riserva venga esposta nelle sedi opportune. Grazie.
Un minuto solo. Vedi Galli, io non metto in dubbio quello che tu dici, sono talmente presuntuoso che non mi servono lezioni di cos'è un debito fuori bilancio, come si fa, non me lo deve insegnare nessuno. Detto questo, non è che io volevo fare una polemica 4.000 o 42.000, perché io ho capito che c'è stata una svista, potevano essere anche 80.000, pertanto come l'ha detto lei, c'ero io, su, che posso invecchiarmi, sì, ma sordo no, che poi gli altri non te lo dicono, te lo dico io, quando io ho chiesto per un momento, poi sono andato via perché poi entravate nel merito delle altre cose, ma non è una polemica la mia, come ho detto mi reputavo soddisfatto di quel coso perché ha spiegato che non è dipendeva da una volontà politica, come ho preso una posizione chiara lì, la prendo oggi assumendomi le responsabilità in base a quello che io ho detto, senza nessuna polemica, grazie.
Prova, si sente
grazie
questo?
Consigliere Ramazzotti, ci sono altri interventi? Pier Gentili, prego.
Collega Galli, nonché Presidente della Commissione Bilancio, lei mi tira in ballo nuovamente, io lo so qual è l'obbligo nostro di consiglieri. Voi state in maggioranza è quella di proporre anche di andare a controllare se la macchina amministrativa funziona tutta quanta. Prima lei ha fatto, infatti non faccia quel disetto alla Galli per favore. noi stiamo controllando. Infatti, lei prima ha citato delle cifre. Quanto costa aggiustare una lavatrice e chiamare un tecnico? Ha detto lei, dalle 150 massimo 200.000 euro, 200 euro. Qui abbiamo un intervento di accensione e spingimento dei caldaie di 1.952 euro. Beh, oh. A meno che lì per accendere e spengere i caldaie ci stanno 10 operatori per 3 giorni, perché se no non si spiega. Non si spiega. Cioè lì per pagare questa cifra, minimo c'erano 10 operai per 3 giorni che stavano lì, H24. Se no non si spiega. Non si spiega, carissimo Presidente della Commissione Bilancio. Allora, l'organo, i consiglieri hanno anche l'obbligo di fare un organo di controllo. Secondo me, andare a provare questi conti su tante cose sembra un pochettino non veritieri, per non dire altre cose. Questo diciamo, secondo me è questo, e non finisce qui, carissimo Galli, perché io sono convinto anche di un'altra cosa. Galli, non faccia quel sorrisetto, sto parlando con lei. È vero che tutte queste derive di debiti fuori bilancio vanno alla Corte dei Conti, sono d'accordo con lei, ma se non c'era l'obbligo lei non l'avrebbe mandate, né questa né quella precedente sulla depurazione di Campo di Mare. Sono straconvinto, meno male che abbiamo un organo e una legge che ci impone di andare alla Corte dei Conti, se no lei non l'avrebbe mandata, sono convintissimo di questa cosa qui. Non è la prima volta che lei è molto sbadato come consigliere di maggioranza, l'era anche in passato quando faceva il consigliere di opposizione, e il sindaco giorni fa ce l'ha ricordato: non sono abituato a rispondere a interrogazioni e mozioni. Non c'era, adesso c'è un'opposizione molto più presente, lei è passato in maggioranza, ma non avevo dei grossi dubbi, perché c'è sempre stato in maggioranza, 5 anni di maggioranza, adesso è arrivato, stiamo andando per il 7° anno, perché il posto suo è là, lei piace stare al comando, ci rimanga. Grazie.
Prego la consigliera Berardinelli con la richiesta di rimanere nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è il riconoscimento del debito fuori bilancio, lo voglio ricordare.
Grazie Presidente. Assolutamente nell'ordine del giorno riguardo l'argomento. Ma qua ci viene a fare lezioni il consigliere Galli, dire i consiglieri devono controllare, è quello che noi stiamo facendo, noi consiglieri di opposizione, come tra l'altro loro, però loro no, ma non lo fanno, ma noi sì, abbiamo l'obbligo di controllare, il dovere più che l'obbligo di controllare, e controllando ribadiamo, ci risultano delle cifre assolutamente non congrue rispetto agli interventi che sono stati descritti, perlomeno quello che hanno descritto loro nelle fatture, perché ripetiamo, accensione e spegnimento caldaia per due date, il 3 marzo e il 6 marzo, a 1.952 euro, sinceramente sembra proprio una cifra assurda. Ma poi ci viene chiesto votate, ma cosa votiamo? Qui ci vengono allegati dei documenti, ripeto, l'ho già detto prima, nessuno risponde, un ordine di servizio fatto alla ditta Magliani Marco Costruzione SRL, senza data, senza, per quanto mi riguarda potrebbe essere anche fatto successivamente, oggi, non lo so, non c'è un protocollo, non c'è niente. Come si fa a chiedere all'opposizione di votare un debito fuori bilancio quando già l'opposizione per il suo ruolo vota contro, ma più senza documentazione adeguata che giustifica quello che andiamo ad approvare? Per questo il mio voto sarà contrario. Grazie.
Grazie. Non so tecnico. Grazie consigliera, se ci sono altri interventi, se no metto a votazione. Allora, consiglieri, chi è favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio così come relazionato? Allora, Travaglia, Pascucci, Galli, Badini, Nucci, Barcaccia, Costantini, Mundula, Zamboni, Ignazzi, Ferretti, Bellomo, Nasoni. Chi è contrario? Contrario Marini, Garbarino, Berardinelli, Piergentili, De Angelis, Orsomando. Chi si astiene? Ramazzotti. Sì. Volevo un attimo la cifra di verifica. Allora, con 13 voti a favore, 6 contrari e un astenuto, l'atto è stato approvato. Adesso vediamo l'immediata esecutività, chi è favorevole? E gli stessi favorevoli? Chi è contrario? Gli stessi? No, contrari 5, che sono Orsomando, De Angelis, Berardinelli, Piergentili e Garbarino sono contrari, chi si astiene? Marini e Ramazzocchi. Quindi l'atto è stato approvato. Adesso passiamo a quell'altro atto dell'ordine del giorno. Scusate che oggi con il problema di questi microfoni ci hanno un po'. Legge regionale 18 luglio 2017, disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio, articolo 4, 5, 6 e 7, regionale 14 agosto 2017, numero 9, articolo 17,33 e 34, disposizioni attuative di competenza comunale, ad azione variante del piano NTA, del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 1,3 della legge regionale 36,87 per l'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 7 2017. Relaziona il sindaco. Prego sindaco.
Grazie presidente, questa volta senza suscitare neanche polemiche, visto che sono assessore anche all'urbanistica, quindi forse in questo caso posso relazionare senza dover sentire chiacchiere. E in realtà l'atto è molto semplice, ne abbiamo parlato in tante occasioni, abbiamo fatto anche dei convegni pubblici su questo tema, perché la legge regionale ormai esiste da oltre un anno. E come immagino sappiate, i comuni hanno la facoltà di definire le norme con cui la legge regionale sulla rigenerazione urbana si cala all'interno dei territori, e qualora non facesse questo iter, cioè qualora il comune non si autoregolasse, sarebbe poi la regione a farlo al proprio posto. Quindi abbiamo deciso di portare avanti questo iter, e ci tengo, visto che sono stati fatti tanti incontri anche col personale, diciamo, di categoria, con i tecnici della città, a dire che la facoltà del comune, per semplificare chi ci ascolta da casa e anche i consiglieri in aula, era quella di essere più o meno restrittivi all'interno dei range, diciamo, di intervento che erano forniti dalla regione Lazio. La scelta della nostra amministrazione è stata quella di non ampliare i vincoli rispetto a quelli previsti, diciamo, dal range della Regione Lazio, e essere quindi il più disponibili possibile. Questo perché il nostro territorio è un territorio che, come più volte ci hanno fatto notare anche, diciamo, il personale tecnico che si occupa di queste materie, ha una particolare valenza urbanistica, e quindi questo ci consente sicuramente di dare alcune risposte sia ai cittadini che l'aspettano, ma anche a tutto l'indotto economico che gira intorno a questo tipo di realtà. E ci tenevo, prima di ascoltare eventuali domande per poter poi magari fare delle precisazioni, a ringraziare fortemente il consigliere Matteo Luchetti, presidente della commissione urbanistica, che oggi per motivi, diciamo, personali non può essere qui in aula, perché, diciamo, egli ha fatto un lavoro di grande lavoro sulla rigenerazione urbana insieme al dirigente Marco Di Stefano. In queste ultime settimane sempre di più il consigliere Luchetti mi sta dando un valido supporto sui temi dell'urbanistica, quindi ci tenevo a ringraziarlo perché oggi non può essere qui, insomma, mi sembrava giusto almeno ricordarlo. Grazie presidente.
Allora grazie sindaco, intervento consigliere Lamberto Ramazzotti, eccolo.
Scusa, sì, questa delibera, questa legge dà delle opportunità nell'ambito, diciamo, negli ambiti come l'abbiamo approfondita, ci siamo confrontati. E credevo, nei confronti che avevo fatto in sede di commissione urbanistica con i colleghi, l'ultima volta sono mancato per motivi di impegno in zona sismica, fosse stato chiaro quello che a mio parere era una volontà. Cervetri lo sappiamo tutti in che situazione sta, ma non è perché questa legge non è un piano casa. Questa legge non permette, anche dove nell'articolo 6 molti colleghi si sono avvicinati in questi giorni, e non essendo io un urbanista ho chiesto supporto a chi mi capisce più di me, da dirigenti regionali non solo, affinché io pensavo, e adesso dopo andrò a chiedere, di dare la possibilità nell'rispetto della legge di poter non certo muovere l'economia, ma di dare la possibilità a chi ha una casa che magari ha una cantina che possa fare in cambio di destinazione anche in zona rurale per fare un ampliamento della sua abitazione perché magari per esigenza familiare un figlio, oppure certo non in zone vincolate, non parliamo di zone vincolate, quelle non abbiamo mai parlato, oppure dare la possibilità ai sensi dell'articolo 6 di questa legge di poter usufruire degli ampliamenti del 20%. Questo, come diciamo prima con Claudio Nunzi e come diciamo con Porro, è una realtà che c'è. Oggi le case costano, le famiglie, anche se non sono aumentate il numero, hanno delle necessità, e se il Consiglio Comunale al quale compete, io per evitare di parlare a vanvera mi sono fatto mandare da due comuni quello che hanno fatto loro e che cosa hanno scritto, così evitavo di dire ma la legge non si può fare, non si può fare, no. Prima di dire queste tre righe di quello che io, come giustamente mi ha ricordato il Presidente, oggi non possiamo fare emendamenti, però possiamo fare integrazioni senza modificare, se volete, siete maggioranza. Io ho in mente due risultati, ve lo dico molto spregiudicatamente. Uno, se l'accogliete, diamo la possibilità di lavorare anche in campagna. Due, se non l'accogliete, mi date la possibilità di andare in campagna e dire che tanto non volete far fa niente. Ve lo dico molto, molto spocchiosamente, come la penso, senza girarci intorno. Perciò più di tanto non ho casa in campagna, non ho cambi di destinazione, non ho niente. Io lo faccio perché molti colleghi, non solo geometri, mi hanno invitato a vedere cosa si può fare senza stravolgere il territorio, senza aumentare le cubature nel territorio, senza... Se si poteva fare questo, prima di prendere nota di quello che chiedo con tre righe, faccio notare anche una discrepanza sulla delibera. Sulla delibera, al paragrafo 5, dice: ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2017, l'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 28 bis, comma 1 del DPR 380, effettuato dalla Giunta Comunale, a cui compete anche l'approvazione della convenzione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 28 bis. Non mi dice altre leggi. Io sono ignorante, modesto geometra, che faccio? Abbiamo internet, mi vado a stampare l'articolo 28 bis, richiamato. Comma 2 dice: la convenzione è approvata con delibera del Consiglio Comunale. Lo dice non della Giunta. Voi citate una legge, cioè non voi, gli uffici via che propongono, citano una legge, un articolo, io non metto in dubbio che ci possono essere altre che dicono la Giunta, però lì mi viene citata questa legge e questo articolo, io intendendo fare il mio modesto dovere vado a leggere, vado a prendere e dico il Consiglio. Perché la differenza è sostanziale? Perché un atto urbanistico del Consiglio c'ha un percorso, osservazione e tutto quanto, un atto urbanistico di Giunta c'ha una esecuzione immediata. Questa è una discrepanza che ho trovato, per me era fondamentale. Un'altra discrepanza, forse perché scritta magari in maniera veloce, mi si parla su un paragrafo, adesso ve lo trovo, di questa delibera, dice: in virtù del piano regolatore vigente. Ehi, dimentichiamo che noi siamo in norme di salvaguardia. Il piano regolatore che c'era prima non c'è sta più, non mi puoi fare riferimento a quello. Il Comune di Cerveteri ha adottato un piano regolatore, adottato, pertanto dall'adozione sono scattate le norme di salvaguardia. Non mi può fare riferimento la delibera al vecchio piano regolatore esistente, quello è stato momentaneamente sorpassato da un'adozione che ha modificato quel piano regolatore, piccola sfumatura. Quello che interessa a me, quello che interessa alla collettività, io ho preso questo non perché sono bravo, l'ho trovato su dei comuni su internet, il Consiglio Comunale che poi ve lo do, in questo caso è Ponza, dice: con l'approvazione della suddetta delibera del Consiglio Comunale è consentito, no? Ha specificato, perché dico questa specifica? Perché parlando anche con un tecnico istruttore del comune, io faccio il geometra, il quale mi dice: se non c'è chiarezza sull'intervento, io onde evitare ripercussioni di carattere giudiziario non rilascio niente, serve chiarezza. In questa delibera ce n'ho altre, potrei dire anche Cimicino in parte, la Dispoli l'ha fatta in parte diversa. Questa qui dice, con l'approvazione della suddetta deliberazione è consentito, due punti, A, ampliare gli edifici esistenti fino al 20% della superficie, mi ascoltate, 2, frazionare le residenze in zona rurale in una o più unità immobiliari, che significa? C'è una casa dei 200 metri, c'è un figlio, anziché l'unità immobiliare voglio dare a metà al figlio di quella casa senza aumentare, la posso frazionare e fare un'unità immobiliare. Cambiare la destinazione degli immobili in determinate zone del piano regolatore generale, cioè il comune potrebbe dire non certo dove ci stanno gli vincoli, no? Di pregio, ambiente e tutto quanto. Ultima integrazione che chiedo io, cambiare la destinazione sull'uso degli immobili, e già ce l'abbiamo noi questa, nei centri storici, che significa? Non nei palazzi storici, noi abbiamo già una delibera di vecchia data, di 20 anni fa, per quanto riguardava la boccetta e la garbatella, chi l'ho fatta è stata precursore, che dava la possibilità al piano terra, chi ci aveva una cantina, di trasformarla in negozio commerciale, perché voi sapete che le norme urbanistiche, la prima legge è del 42, poi per le zone rurali è del 67, voi vedete, senza essere io maestro di nessuno, che quando andate a comprare una casa viene scritto antecedente all'1967 se in zona rurale, e io aggiungo, deve essere, e oggi si aggiunge in banca anche antecedente al 64, perché il 64 è la prima versione del piano regolatore. Detto questo, Presidente, la ringrazio. Io questi quattro punti che chiedo come integrazione li fornisco al Presidente come mia richiesta personale, e poi mi rimetto alla vostra volontà. L'ho detto e chiudo. Credo che sia un atto di giustizia. Se lo fate, mi sta bene. Se non lo fate, mi sta bene politicamente, ve lo dico senza mezzi termini.
Sì. Grazie. Consigliere Anasoni. Prego.
Propongo di sospendere per 5 minuti per poter ragionare sulla proposta del consigliere Ramazzotti.
E voi potete discutere qualsiasi cosa, io sono sempre aperto alle discussioni, però vorrei ricordare che ogni modifica all'atto doveva essere presentato 24 ore prima, siccome che per quanto mi riguarda non sono arrivati emendamenti.
No, mi sembra di aver capito che era un'integrazione.
No, però l'integrazione è pur sempre un emendamento. No, se serve di mettere una parola per far capire più un concetto, io so dell'idea, dato che l'aula è sovrana, va bene, ma se si tratta di mettere dei punti o di togliere o di mettere dei punti in aggiunta a quella proposta di delibera, per quanto mi riguarda io dico che dovrebbe andare all'approvazione così, e poi si può sempre modificare, però non può essere modificata se non c'è sta la presentazione di un emendamento. Quindi voglio dire, io so dell'idea che possiamo pure sospendere, non è un problema. Prego, segretario.
Allora, in questo caso volevo precisare, siccome le proposte del consigliere Ramazzotti mi sembra, allora, fatta una premessa, le proposte di modifica o integrazione scontano un rinnovamento dell'istruttoria della proposta. Delle due l'una, o il dirigente è presente in aula e sarà assente di esprimere parere sulle proposte di modifica o integrazioni, oppure bisogna eventualmente rinviarla al prossimo consiglio o approvarla così com'è. Però mi sembra che le proposte del consigliere Ramazzotti siano delle integrazioni che ad un attento esame potrebbero anche essere ritenute non abbisognevoli di un ulteriore parere istruttorio in via tecnica. Mi potrei sentire io nella condizione di poter attestare questo, però onestamente avrei bisogno un attimo di vederle insieme e di capire nel contesto e nella...
Allora, la consigliera Nasoni ha fatto una proposta scusate, ha fatto una proposta di sospensione. Chi è favorevole alla sospensione? No, all'unanimità non è, non è all'unanimità, è all'unanimità meno che Salvatore Orsomando e Aldo De Angeli che votano contro o si astengono? Contrari, e due contrari. Quindi 10 minuti sono le 4 meno un quarto, alle 4 meno 5 io rifaccio l'appello. Prego.
Cadini,
presente.
Marcaccia,
presente.
Belaldinelli,
presente.
Bellomo,
presente.
Costantini, De Angelis, Di Maggio, assente. Ferretti,
presente.
Galli,
presente.
Garbarino,
presente.
Gnazzi,
presente.
Pughetti,
assente.
Assente, Mancini assente, Marini,
Mundula assente,
assente, Nasoni, Nucci, Orsomando, Pascucci, Piergentini, Porro,
presente, però non resta rispettato.
Porro,
presente.
Ramazzotti, Travaglia, Zamboni, 5 assenti, 20 così.
Allora, consiglieri, con 20 consiglieri presenti e 5 assenti, la seduta è legale. La parola al consigliere Lamberto Ramazzotti che l'ha chiesta. Prego, consigliere.
Prova.
No, adesso la ritiro perché spiego perché, perché va bene, volevo dare una spiegazione. Non funziona. Funziona? No. Così? Va bene? Allora, chiedo scusa ai colleghi. Dopo la gentilezza che del sindaco e del presidente che mi hanno messo in contatto con il dirigente, il quale davanti a questi miei punti mi ha fatto notare, mi ha letto più che ha fatto notare, perciò è stato molto sintetico, che in realtà queste perplessità interpretative di questa legge sono state meglio specificate, che già ci sono nella circolare regionale di attuazione di questa legge, che sono già contemplati quei punti interrogativi. Come il secondo aspetto, quello della competenza della Giunta, ti dice, è vero il 28 bis dice quello, però dice anche col passaggio successivo, ce l'ho, è vero anche questo, che salvo diverse disposizioni regionali, la Regione Lazio ha disposto che la competenza è della Giunta. Pertanto, e chiudo, mi ritengo soddisfatto, non servono le mie richieste perché già contemplate in questa circolare che mi ha letto correttamente il dirigente. Grazie Presidente.
Allora, grazie al consigliere Lamberto Ramazzotti, possiamo proseguire. Aldo De Angelis ha chiesto la parola. Prego, consigliere, a 15 minuti.
Sì. Puoi parlare? Ok. Si sente? È più forte che così, canto. Allora, devo dire che abbiamo dovuto studiare molto in pochissimo tempo, cercando di comprendere le cose più salienti, e per l'ennesima volta poi verificheremo se questa deliberazione è stata fatta da un tecnico, dal dirigente del comune, se ha tutte le caratteristiche per essere dirigente del comune, ma questa è un'altra storia, che è una deliberazione assai frettolosa. Perché? Perché questa qua è una legge che è nata a luglio 2017, esattamente il 18 luglio 2017, e scade il 19 luglio 2017, non è che non c'è scadenza, questa scade, e che guarda caso solamente adesso viene tirata fuori. Io non vorrei che, sembra tanto un escamotage per passare le note dietro di Baltar sul piano regolatore, perché l'amministrazione Pascucci è ferma al palo col piano regolatore. C'è stata il 10 di luglio, ma qui non si dice, c'è stata il 10 di luglio una causa, probabilmente non so come andrà, probabilmente non andrà bene, e quindi presumo che questa qui sia una sorta di toppa, che è quasi alla pari alla recente ratifica zoppa del comodato d'uso del lungomare, che è stata fatta quando praticamente le stalle sono state chiuse, quando i buoi sono scappati. Certo che con questa, andiamo nello specifico della legge, con questa legge qui ancora una volta si tocca quelli che sono i cosiddetti governi centrosinistra, a livello sia locale che regionale, dove si perseguono degli obiettivi che poco hanno a che fare con l'interesse collettivo, ma che cercano genericamente consensi, e io questo lo ritengo un delitto perfetto. A me sinceramente, sindaco, la parola magica che consente dall'operazione che si chiama rigenerazione urbana mi fa alquanto sorridere. Perché mi fa sorridere? Perché poi mi dà l'idea che questa amministrazione, più che essere virtuosa ambientalista, è sinceramente, sembra un po', sembrate un po' degli sprovveduti cementificatori, perché voi non vi state rendendo conto che cosa significano, pure se è una delibera che vuole essere fatta passare come atto di indirizzo, ma dentro c'è stato messo tutto, c'è stato messo gli ambiti, c'è stato messo la variante, tutto, ma hanno fatto, più mettiamo e meglio siamo. Comunque, vede sindaco, io, se invece di andare in giro per l'Italia in buona compagnia a promuovere il suo pseudo partito politico delle buone pratiche, e queste non so buone pratiche sicuramente, uscito questo partito alla bisogna come una farfalla dal suo bozzolo, da pseudo movimento che era, in qualità di coordinatore nazionale politico, che tanto stride col suo ruolo amministrativo, avesse maggiormente approfondito i contenuti di queste leggi urbanistiche destinate al suo dimenticato territorio di origine, che è Cerveteri, che naturalmente mi sto leggendo i miei appunti, mi sono scritti da solo stavolta, sindaco, che lei mi accusa sempre che qualcuno mi scrive qualcosa, forse a lei, ma a me no, avrebbe sicuramente compreso a questo punto, e non so fino a che punto, che la legge per gli interventi di rigenerazione dovrebbe comunque rispettare tutte le norme di tutela attinenti ad aspetti storici, paesaggistici e ambientali, indipendentemente dalla fonte statale, regionale o comunale dei vincoli, poiché la tutela di questi interessi generali, peraltro sancita dalla Costituzione, prevale sulla disciplina urbanistica. Non sarebbe entrato in gioco assolutamente il discorso della regione se non la facciamo noi a fare regione. Non sta scritto da nessuna parte, neanche sulla circolare esplicativa che adesso ha la collega Belardinelli, della quale parlava il dirigente probabilmente al telefono con il collega Orsomando. Scusi, era Mazzotti. Quindi questo è un capolavoro semantico e politico del presidente Zingaretti, che ama tanto, di cui ama tanto freggiarsi l'amicizia il nostro sindaco Pascucci. Invece si tratta proprio di tutto il contrario. Io su questa legge mi sono appuntato alcune cose. Vi sono evidenti criticità della legge sulla rigenerazione urbana, proprio delle criticità. La legge non è, al contrario del precedente piano casa, che è scaduto a giugno 2017, quindi probabilmente è stata fatta questa legge proprio per andare a correggere ed ampliare l'azione urbanistica al posto del piano casa, perché il piano casa riusciva a far dare uno sviluppo ai singoli, invece questa legge fa dare lo sviluppo non ai singoli ma ad altri, probabilmente imprenditori. Allora, la legge non è, al contrario del precedente piano casa, un dispositivo temporalmente definito. In questo caso non si tratta di una considerazione scontata, perché si sottolinea che quanto stabilito dai suoi articoli resterà in vigore per sempre, ovvero fino a un'eventuale futura modifica legislativa. E questo già dice l'impatto che potrebbe avere questa legge sui territori. La legge, sempre al contrario del piano casa, non deroga alle norme tecniche di attuazione NTA, del piano regolatore PRG, né al regolamento edilizio comunale, ma invece consente la deroga al DM 1444-1968. Ricordo, per chi non lo sapesse, che il DM 1444 è una conquista democratica degli anni addirittura 60, che stabilisce dei criteri urbanistici minimi per la vivibilità della città. E qua non si prende proprio assolutamente in considerazione. L'applicabilità della legge deve essere disciplinata attraverso deliberazioni plurime dell'Assemblea Comunale, allo scopo di contemperare la possibilità offerta dalla legge con il principio esclusivo dell'amministrazione comunale di conformare il territorio secondo i propri criteri di programmazione e assetto urbanistico. e non che si porta solo una delibera d'atto indirizzo che è un miscuglio che dentro c'è tutto e di più, tra l'altro ci sono anche dei richiami normativi che sono errati. I programmi di rigenerazione urbana, che è l'articolo 2 della legge, che qui è stato contemplato, sono consentiti attraverso l'attuazione di programmi integrati in coerenza e o in variante allo strumento urbanistico vigente da approvare con deliberazione sempre di assemblea, attraverso in variante allo strumento urbanistico vigente, al PRG, che attualmente è il PRG, non quello che è oggetto di contestazione con l'area metropolitana, non è quello, per chi non lo sapesse. Gli ambiti territoriali di cui si parla, gli ambiti territoriali urbani di riqualificazione e recupero edilizio, che è l'articolo 3, dove sono consentite premialità edificatoria fino all'incremento del 30% tramite interventi diretti con permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione edilizia a cambi di destinazione d'uso sino alla ristrutturazione urbanistica e superamento dell'indice edificatori, devono essere individuati con una o più deliberazioni di assemblea comunale. Quindi io mi domando e dico, no? Ma se sta cosa se ne sapeva già da giugno 2017, com'è che non si è avviato un percorso già da quella data, ma si è preferito tenerla nel cassetto fino a 7 giorni dalla scadenza? Il cambio di destinazione d'uso, poi, previsto dall'articolo 4 degli edifici, è normato esclusivamente attraverso disposizioni specifiche da apportare alla strumentazione urbanistica nel PRG e nelle NTA, da approvare da parte dell'Assemblea Comunale, salvo che per i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge per gli insediamenti storici urbani del PTPR regionale con approvazione della Giunta Comunale, e qui casca l'Ebre, perché ancora non sono trascorsi 12 mesi, quindi oggi approvando questa cosa qui, naturalmente la Giunta del Comune di Cerveteri può fare quel che vuole su questa cosa. Allora ci si chiede naturalmente cosa intende fare con questa frettolosa deliberazione, che è un vero e proprio minestrone, sapientemente condita d'arte, la nostra amministrazione comunale, anzi la vostra più che la nostra. Non è che per caso è necessaria una verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi strategici, demografici, sociali ed economici previsti in fase di redazione dell'attuale PRG e che molti strumenti urbanistici attuativi, avendo perduto la loro efficacia per quanto riguarda pubblica utilità, necessitano di una nuova adozione di un sostanziale aggiornamento e che anche il PRG necessita di un aggiornamento anche in relazione alla verifica delle aree a verde e servizi necessarie e che è indispensabile e urgente una nuova aggiornata qualificazione degli edifici singoli, dei tessuti e degli spazi aperti e degli assi viari ordinatori che consenta una maggior controllo e formuli linee di indirizzo prescrittive per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizioni, ricostruzioni e di ampliamento? È una domanda. Non è che è per caso indispensabile quanto necessario che proprio in applicazione della legge regionale si sarebbe dovuto procedere con plurimi e successivi atti deliberativi di indirizzo sin da luglio 2017, che è quello che dicevo prima, che avrebbero dovuto individuare le parti di territorio edificato in cui sia consentito operare per i programmi di rigenerazione urbana e definire, eccetera, e definire la perimetrazione degli ambiti territoriali per gli interventi di recupero edilizio dopo aver proceduto a una dettagliata ricognizione sui tessuti della città storica consolidata e della trasformazione oltre ai citati esiti dei programmi attuativi del PRG, che è sempre in discussione? Non è che per caso sarebbe stato indispensabile, corretto e trasparente quanto necessario individuare un quadro pianificatorio e di indirizzo attraverso varie proposte di deliberazione e non una omnicomprensiva da portare al voto dell'Assemblea, giusto per dare lo slancio? Proposte che avrebbero potuto determinare gli ambiti territoriali entro i quali i privati potranno esercitare la facoltà di intervento dell'articolo 3, quella prevista articolo 3, ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, perimetri e modalità di formazione dei programmi integrati dell'articolo 2, integrazione e modifiche alle NTA del PRG per coordinare i cambi di destinazione d'uso relativi all'articolo 4, le disposizioni necessarie affinché nelle more degli aggiornamenti prescrittivi e gestionali e della pianificazione previsti sia garantita la massima tutela dei tessuti urbani di pregio, oltre che, secondo me, anche a provvedere a istituire un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio e un tavolo tecnico strumentale alle attività che ho elencato. Ma la cosa più importante, e qui si sta facendo lo stesso errore di quando abbiamo fatto, vede sindaco, questa volta non ho fatto pregiudiziali, no? Ma no perché non ci fosse il modo c'è, perché questa è una legge che è in contestazione dappertutto praticamente. A Roma c'è una guerra su sta legge qui, quindi il modo c'è per fare la pregiudiziale, ma io ritengo che più che fare una pregiudiziale debba essere una presa d'atto da parte della maggioranza, non tanto dell'opposizione. L'opposizione fa il suo lavoro e dice: cari amici della maggioranza, chi può essere chiamato amico naturalmente, questo è uno strumento che è zoppo, è uno strumento già fallato che è stato studiato per arricchire pochi e deludere tanti. Non viene applicato su tante zone, tra cui, ma questa è una cosa logica, le zone che hanno dei vincoli abbastanza importanti, oppure addirittura le aree rurali, anche se questa delle aree rurali è stata passata, è stato bypassato leggermente da un provvedimento della regione che è postumo a questa legge, ma anche lì ci sarebbe da dire, perché può essere postumo quanto vuoi, ma poi l'urbanistica non è una scienza indefinita. Io penso che tutto questo, io penso che voi dovreste fare un attimo di riflessione, ve lo dico col cuore in mano, perché qua se siete ambientalisti, come avete detto, se siete persone che vogliono fare un percorso di un certo tipo, allora questa legge non andrebbe proprio portata, non andrebbe proprio portata. Se invece è tutta parvenza, è tutta scena quella che ci avete mostrato fino ad oggi, e allora portatela pure, ve la votate, fate l'atto di indirizzo, fate cercare dal dirigente quello che è, portate avanti le deliberazioni e poi vedremo, perché noi siamo disposti a dar battaglia su questa cosa qua. Grazie.
Grazie consigliere De Angelis, io non ho altri iscritti a parlare. Non lo so se consigliere Orsomando, prego Orsomando.
Grazie Presidente. Io sono il delinquente istituzionale famoso della scorsa legislatura, come così definito anche da parte di chi addirittura mi ha indicato come un piccolo duce di provincia nell'epoca del piano regolatore generale, quando fu approvato il 2 maggio da questa amministrazione. E poi devo dire che questa sera c'è stato un grosso colpo di teatro, cioè questo teatrino che c'è stato riguardo la sospensione. Voglio dire, questo è un atto, cari signori della maggioranza, cari cittadini che ci ascoltano, che già questa amministrazione aveva messo sul piatto della bilancia, perché poi le cose circolano, le cose arrivano, già da dicembre, che forse era il tempo necessario per poterlo affrontare. Perché a dicembre ci sarebbe stato tutto il tempo, anche perché quando si parla e così en passant di convegni pubblici, io di questi convegni pubblici non ne ho visti, di queste diciamo così commissioni urbanistiche dove si è discusso e sviscerato quello che è già oggi diciamo è stato sottoposto al Consiglio Comunale, e dove noi consiglieri potevamo magari anche dibattere per poter capire dove sta lo sviluppo e il rilancio economico di questa città, e per quanto riguarda poi soprattutto quelle che sono le cubature che usciranno fuori in un contesto che secondo me ha del, come dire, non è quella chiarezza e trasparenza che dovrebbe avere, quella chiarezza e trasparenza che richiedeva addirittura anche il piano regolatore generale, e per cui è uno dei motivi che oggi potrebbe il TAR bloccarlo. E quel piano regolatore, quello strumento così tanto rivoluzionario, decantato da tutta l'amministrazione comunale, che sembrava dovesse stravolgere la città, è passato molto tempo. A me sembra che questo piano regolatore non decolli da nessuna parte, come non decolla il famoso centro commerciale, la zona artigianale, quelle aspettative che hanno avuto i cittadini in un momento così particolare di campagna elettorale, quando magari tutti hanno, si sono creati, si è creata quell'aspettativa perché Cerveteri potesse partire per davvero. E qualcuno ha anche detto delle cose molto pesanti in merito, addirittura che i consiglieri Orsomando e De Angelis, vicini ai poteri forti, questi poteri forti che non ho mai capito di che cosa si trattasse, perché io questi poteri forti non li conosco. Tra l'altro si parlava appunto di bastone tra le ruote, di rispondere. nascondere chissà a chi per quanto riguarda il piano regolatore generale e lo sviluppo della città, del blocco da parte dell'ex presidente del Consiglio che ha sciolto una seduta perché chissà che cosa ci fosse dietro. A me sembra che con questa delibera, e non discussa con nessuno, addirittura si vada verso uno scempio ulteriore di questo territorio, perché ovviamente si parla di cose che a prima vista sembrerebbero come rivoluzionare veramente la città, ma nessuno ci ha spiegato dove sta questo rilancio economico e lo sviluppo di una città, purtroppo, come diceva più volte, come ha detto più volte il sindaco, degradata, una città addirittura ferma al Medioevo. È vero, è ferma al Medioevo, ma se si fa questa delibera, ovviamente, io credo che Cerveteri, al di là che ci sono le uniche aspettative in questa città, da parte dell'unico lavoro che ci può essere, quello che all'epoca appunto diceva sempre il sindaco, che era l'unico sostentamento che poteva avere il tessuto economico di questa città, era l'edilizia, e è rimasta l'edilizia, non c'è altro, perché Cerveteri purtroppo non ha altro, e questo sindaco, questa amministrazione che doveva rivoluzionare la città con chissà quali programmi, è come il gioco del Locarella, è ritornato indietro, è ritornato al Medioevo, è ritornato all'unico sostentamento, quello dello scempio urbanistico di Cerveteri. Vorrei fare alcuni passi che sono fondamentali in tutto il cammino che c'è stato di questa amministrazione. Io parto dall'abbiamo assistito ad un abuso di potere che domani sarà denunciato, comunque avevo già avvertito il prefetto che sarebbe potuto accadere questo. Chissà questo prefetto, io lo vorrei conoscere se è stato avvertito dell'abuso di potere fatto da Salvatore Orsomando, perché se avesse fatto un abuso di potere Salvatore Orsomando oggi sarebbe stato perseguito. Sono passati anni, un anno e mezzo è passato, eppure questo abuso di potere dove sta da parte di Orsomando? Ma anche gli organi inquirenti come la Procura di Civitecchia, benissimo, a me la Procura di Civitecchia non mi ha chiamato, quindi evidentemente ho fatto le cose fatte bene, se no l'abuso di potere, no? Sarebbe stato denunciato, se l'ha denunciato, e oggi sarei stato perseguito. Sono stato definito un piccolo duce di provincia. Avrei detto me, però non lo posso dire. Necocomberi, dico così. Comunque. E questo è un altro passaggio dove io avrei messo il bastone dalle ruote per rispondere chissà chi. Io invece vorrei vedere, appunto, vorrei capire, sarebbe stato opportuno, perché oggi magari il dibattito potrebbe essere, diciamo così, avrebbe potuto prendere un'altra direzione. Quello di confrontarmi anche, non solo, con gli assessori, il sindaco, ma anche con i consiglieri che oggi hanno chiesto la sospensione. Io non ho capito bene questa sospensione, perché? Perché se si è in maggioranza, quando si scende in consiglio comunale, a detta di un consigliere nello scorso consiglio comunale, che il confronto c'è, a me non sembra che ci sia stato confronto, perché io sono convinto, al di fuori del consiglio comunale, che se ci mettiamo a parlare, nessuno ha capito questa delibera, nessuno sa che cosa, dove si vuole andare a parare con questa delibera, perché questa delibera io sono convinto che porterà un ulteriore scempio per il territorio. Comunque il tempo è galantuomo e vedremo, e noi la voteremo contro e combatteremo, perché vogliamo andare a capire, no, quali sono i terreni interessati, quali sono gli imprenditori che si consorzieranno su quei territori dove avverrà la rigenerazione urbana, perché se tutto questo è già avvenuto, no, nessuno sa niente, nessuno sa quali sono le cubature che verranno fuori, nessuno sa se ci saranno quelle famose vie di collegamento come citava il piano regolatore, nessuno sa se ci sarà quello snellimento nelle pratiche urbanistiche o il rilancio dello sviluppo economico della città. Però vorrei fare un terzo passaggio dove qualcuno mi diceva, se non si accontentano alcune posizioni, poi si infila il bastone dalle ruote, si esce dall'aula, si fa mancare il numero legale, no? E il piano regolatore appunto pone delle regole, non è uno strumento per dare cubature, è per regolarizzare, altrimenti ognuno fa quello che gli pare. Bene, questa sarebbe stata una bella cosa. Oggi che cosa sappiamo noi di questa delibera? Se oggi noi eravamo al corrente di quello che è stato deciso in maggioranza, potevamo fare un dibattito più sereno, invece gli allegati andatevele a vedere, all'ultimo giorno, mancano 3 giorni come per il piano regolatore, mancano 4 giorni, all'ultimo momento si va a discutere una cosa importante per la città. Qualcuno dice, sono sempre atti che io mi vado a cercare, non me li dimentico, me li porto sempre dietro. In questi anni abbiamo indirizzato l'azione amministrativa al perseguimento di valori quali l'inclusione sociale, che ci può essere, la partecipazione e la trasparenza, perché sul sociale io ripeto, non posso dire niente, al di là che approfondiremo anche le questioni sociali, ma il lavoro è stato sempre fatto in una certa maniera. Si parla di partecipazione e trasparenza. Ditemi voi su questa delibera dove sta la partecipazione e la trasparenza. Quali sono questi convegni? Datemi le registrazioni di questi convegni. Andate sui giornali, ditemi con che cittadini avete discusso. Che cosa avete deciso insieme ai cittadini, come per il piano regolatore generale? L'altra cosa, finalmente dopo così tanti anni, la nostra città torna a decidere il proprio sviluppo. Il futuro sarà uno sviluppo caratterizzato dal minimo consumo di suolo, dalla tutela dell'agricoltura, dei settori produttivi locali, da un marcato rilancio turistico e dalla creazione di tutti quei servizi che oggi ancora mancano. Voi lo sapete quanto suolo potrà essere consumato da questo movimento urbanistico, da questa delibera urbanistica? E il rilancio dell'agricoltura? Che ha a che fare con questa delibera? Dove sta il rilancio dell'agricoltura in questa delibera? Forse c'è, ma me lo spiegate per favore? È importante capire, perché rilancio dell'agricoltura, rilancio economico, se ne parla da anni. Sono 7 anni che si governa, che governa questa amministrazione, il 7º anno, non solo, ha governato anche prima, e ad oggi io questo rilancio dell'agricoltura non l'ho mai visto. Dei settori produttivi non l'ho mai visti, perché comunque siamo fermi al palo anche con la pseudo zona artigianale per una problematica che già esisteva, quella del vincolo militare, che il vincolo militare ancora c'è e è tutto fermo al palo. Qualcuno ci dovrà dare delle delucidazioni se ancora gli imprenditori, no, stanno lavorando perché ripongono delle speranze in questa amministrazione affinché venga fuori questa zona artigianale. Rispondete alla città su questo, che è una cosa fondamentale, non sono bazzecole. Poi, quando si dice il marcato rilancio turistico della creazione di tutti quei servizi che oggi ancora mancano, ecco, ditemi da questa delibera che servizi tiriamo fuori. Che servizi tiriamo fuori da questa delibera, visto che il piano regolatore probabilmente rimarrà là? Allora questa è l'alternativa. Ma che tiriamo fuori da questa delibera? Qual è il rilanciato marcato turistico? Cioè, il marcato rilancio turistico, ce lo dovete dire, che è fondamentale. La nuova pianificazione urbanistica di Cerveteri, delle sue frazioni, delle immense aree rurali, fino ad oggi mortificate dall'edificazione selvaggia e dalla mancanza di qualsiasi regola, impedirà nuovi scempi nel territorio, perché indicherà esattamente quali sono le aree su cui non potranno sorgere nuove edificazioni e in base a quali criteri. Nulla più sarà lasciato al caso e alla mercé degli speculatori. Ecco, bene. Mi sta bene, parole, parole, parole. Ditemelo, svolgete un compitino su queste 4 parole dette dagli amministratori comunali. Fateci capire se veramente con queste 4 parole, in questa delibera, andate a salvaguardare il nostro territorio. Ed è fondamentale, nessuno l'ha detto, ci limitiamo all'ultimo momento a venire qui ad alzare la mano. Ad alzare la mano e dire, vabbè, mi sta bene, rifacciamo partire l'economia a livello urbanistico, perché comunque ci sono i giovani che aspettano. Per carità, mi sta bene che riparte l'economia sotto quell'aspetto. Però bisogna tener conto del territorio, perché non è che si può lasciare, come dice qui, alla mercé degli speculatori. Però me lo dovete spiegare. Altro punto, messa la parola fine è sempre la stessa. Poi voglio andare a vedere pure lì io, perché io non lo so se nel PTPR è contemplata la situazione che riguarda la famosa bega. Perché questa delibera io la vorrei approfondire, non ho avuto il tempo, il PTPR voglio andare a vedere che cosa dice su determinate aree, perché si parla di edifici, grandi edifici fino a 10.000 metri quadrati, rigenerazione di qualche cosa di abbandonato che dovrebbe essere ripristinato, per carità va bene, però vorrei sapere come viene ripristinato, perché se si danno ulteriori cubature io non lo so, che succede? Continua lo scempio? Quello che dice la vergognosa colata di cemento dei patti territoriali, quello che ieri è stato un giorno storico per Cerveteri, nonostante i tanti tentativi di sabotaggio, si parla di sabotaggio.
Infatti abbiamo discusso e approvato in Consiglio la variante generale al piano regolatore, un atto che la città aspettava da oltre 50 anni e che ora ci consentirà di risolvere tutti i problemi che ci trasciniamo da decenni. Bene, se non li risolve il piano regolatore, come li risolve questa delibera? Almeno qualcuno me lo deve spiegare, perché è fondamentale, se no noi non lo sappiamo, è alla merce di tutti? Non lo so questo, lo dice qualcuno, però speriamo che si eviti una cosa del genere. E qui è importante quando dice, e io l'ho presa in considerazione, la variante ridefinisce le vie di collegamento della città prevedendo nuove strade, l'allargamento di tutte le arterie, dal centro verso le frazioni, individua tutte le aree pubbliche che il comune non ha mai acquisito al patrimonio pubblico e permette di realizzare i tanti servizi pubblici mancanti, amplia le aree artigianali, introduce strumenti che risolvono anche i problemi delle tante aree artigianali intorno ai borghi, eccetera, eccetera. Bene, questa delibera ha le stesse funzioni? Questo noi non lo sappiamo, perché se non ha le stesse funzioni, e poniamo il caso che si dovesse aumentare le cubature e dovesse venire più gente a Cerveteri e dovesse comunque in qualche modo, sicuramente creeranno problemi per le casse comunali, creeranno problemi per quelle strade che non sono state allargate perché magari il piano regolatore non ce la fa andare avanti, quindi bisogna capire se va a ingolfare, diciamo, la situazione della pianificazione del territorio. Ultime cose. Abbiamo adottato un atto rivoluzionario. Dove sta questa rivoluzione? La rivoluzione succede adesso. Io sono sicuro che succede adesso la rivoluzione. E vi dico anche il perché. Perché io un po' di tempo fa, non so come, mi è capitata tra le mani la vecchia delibera e qui sarebbe stato opportuno che ci fosse stato il dirigente a spiegarci un po' le cose, perché io le domande le vorrei fare al dirigente, non le posso fare ai consiglieri, e io sto alla stessa stregua vostra, non voglio mettere in dubbio niente, però urbanisticamente e tecnicamente non credo che tutti noi siamo all'altezza di poter discutere, e questo è fondamentale. Allora, quando io...
Consigliere Orsomando, vado a concludere, grazie.
Quanto manca? Non so passare...
Un minuto.
Guarda, sono passati 10 minuti.
Okay. No, 15. No, 10, 15.
Sono passati 15 minuti.
C'ho in contatore.
Voglio fare questo passaggio quando si dice il coraggio di bloccare il centro commerciale della colata di cemento che volevamo fare e siamo alla prima amministrazione degli ultimi 40 anni che fa. Le campagne vanno tutelate e le aree che non sono state compromesse non vanno più violentate. Queste sono parole che in pratica sono state dette dall'amministrazione comunale. Sappiamo di questa delibera se veramente vengono tutelate le campagne, se non viene più violentato il territorio. Ecco, questi sarebbero stati tutti i passaggi da fare. Nella replica leggerò un passo della delibera, chiedo scusa al Presidente, che è fondamentale anche perché spero che il Sindaco, che è l'assessore all'urbanistica, perlomeno mi dia lui delle spiegazioni. Sarebbe stato bene che ci fosse stato il dirigente, ma non c'è, ma credo che il Sindaco sia all'altezza di potermela dare. Grazie.
Grazie consigliere Alfomando, dirigente non è obbligatorio che ci sia, è il sindaco che risponde in consiglio comunale o l'assessore. La consigliera Nasoni, prego consigliera.
Buonasera, allora intanto sicuramente io non sono una tecnica, sono pure nuova, quindi però da quello che ho capito io dalla delibera, intanto c'è una legge regionale che avendo una scadenza, se noi come comune non davamo delle basi, degli input, avremmo comunque dovuto sottostare a quello che diceva la regione. Quindi in teoria diciamo che la regione dà la possibilità a ogni comune, no? Considerando il proprio territorio, di dire la sua. Detto ciò, a me non sembra, sempre guardando la delibera, che si dà la possibilità di colate di cemento o cose varie. Io ho capito, poi può darsi pure che ho capito male, ripeto, sono nuova, che comunque qui si parla di recuperare edifici già esistenti e dismessi, regolarmente legittimati, che insistono già da tempo comunque nel territorio, comunque non andiamo a cementare ulteriormente. Quindi diamo la possibilità semplicemente di risistemare queste cose che già ci sono. Così credo di aver capito, poi ripeto. E, per quanto riguarda, poi comunque si parla anche di efficientamento energetico, la sospensione poi mi rifaccio a quello che diceva prima, io l'ho chiesta non perché non avevo capito nulla di quello che c'era sulla delibera, ma semplicemente perché il consigliere Ramazzotti aveva chiesto una modifica, quindi per parlare della modifica avevo chiesto la sospensione. E, per quanto riguarda invece il piano regolatore, io non ho seguito bene l'amministrazione prima, però se non ricordo male il sindaco aveva fatto degli incontri sul territorio proprio perché comunque voleva sentire il parere per poi diciamo portare in aula il piano regolatore. Niente, volevo solo precisare queste cose. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, consigliere Galli, prego, a 15 minuti.
Grazie Presidente, ma per dire questo, io sono, forse Orsomando leggeva gli articoli e le dichiarazioni del sindaco, ma come al solito però non trapela qual è la proposta, cioè nel senso oggi noi viviamo in una città che benché ci siano in corso dei processi urbanistici importanti, oggi comunque vive un immobilismo sia nella possibilità della ristrutturazione, della rigenerazione, chiamiamola come vogliamo, a Cerveti sostanzialmente non c'è una rimodellamento del tessuto urbano della nostra città, anche perché è impedito e non so, forse qualcosina aveva fatto il piano casa e questa norma tra l'altro, come citava poco fa in apertura del punto il consigliere Ramazzotti, non è un piano casa. La volontà sembra di sospendere, così come ha riportato la consigliera Nasoni, sembra chissà che cosa volevamo fare. Era semplicemente per renderci conto delle considerazioni, delle modifiche che il consigliere Ramazzotti aveva proposto all'atto e verificarne poi i contenuti e se era possibile riportarle. Vedete, nel senso che se voi siete propositivi, per carità, non è che noi vogliamo per forza e comunque sbagliare, noi vogliamo fare le cose più corrette possibili e noi vorremmo che questa avesse un impatto fortissimo nella nostra città, a prescindere che l'ha fatta Zingaretti, che è del PD e che è il governatore della Regione Lazio, e purtroppo lo è lui, è il governatore della Regione Lazio, ma a prescindere dal colore politico della regione, questo è lo strumento urbanistico che c'è, diciamo, calato sulla testa mani militari, perché non è che noi possiamo avere interventi in tal senso, ma neanche credo il sindaco, e alla luce di questo cerchiamo di fare il nostro meglio. Ora, se è possibile migliorarla, per carità, come lo spunto ce l'ha avuto il consigliere Ramazzotti e così come siamo stati diciamo precisi nella considerazione degli spunti migliorativi, qualora fossero, del consigliere Ramazzotti, siamo vicini anche a voi, cioè se ce lo sollevate una proposta di modifica, noi ne teniamo in considerazione. Parlare dell'effetto o del non effetto di ciò che avrà, io spero che abbia un effetto positivo, io oggi la approvo in funzione del fatto che credo che abbia un effetto positivo. Tra l'altro, se leggete la norma, così come ha fatto anche la consigliera Nasoni, l'unico c'è un punto che diciamo potrebbe destare una certa attenzione, una maggiore attenzionalità, così come diceva anche il consigliere Orsomando nell'intervento precedente, che era l'attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione di edifici aventi superficie lorda complessiva fino a 10.000. A parte che stiamo parlando non di costruzione di nuovi edifici, ma la demolizione e la ricostruzione. E poi se continuate a leggere, così come sia chiara almeno per la città e per chi ci ascolta, con esclusione di quelle rurali e che comunque previa approvazione e delibera del Consiglio Comunale. Cioè, come prima tutti i piani di lottizzazione in precedenza eccetera, sono passati in Consiglio Comunale, per tale situazione, che è una situazione diciamo abbastanza importante, rimane comunque l'approvazione. E non è che l'abbiamo decisa noi, prevista dalla norma, voglio dire. Quindi voglio dire, non è che siamo stati bravi noi e è stata una maggiore attenzionalità da parte nostra. Noi, per carità, siamo contenti e favorevoli, così come i debiti fuori bilancio ci vanno automaticamente alla Corte dei Conti, la norma regionale promossa dall'attuale governatore praticamente rimane questa. E impone praticamente un passaggio in Consiglio Comunale, che è l'organo supremo su cui deve decidere l'assetto del territorio, eccetera, eccetera. Sul resto non entro nel merito della discussione dei piani urbanistici in corso, io l'ho votati precedentemente e li rivoterei oggi, però certo è la considerazione politica, me la faccio. Se oggi questa amministrazione ha avuto un risultato in questi termini è in funzione del fatto che forse il pensiero che tutti quanti noi dovremmo avere, la città vuole andare verso un determinato sviluppo. Io dagli interventi preceduti non ho capito se siamo o troppo dedici ai costruttori, come si suol dire, o troppo poco dedici ai costruttori. Non ho capito nulla. Io comunque parto da uno stato di fatto che oggi a Cerveti c'è un immobilismo e c'è un fermo che bisogna rigenerare, ma soprattutto in termini di ricostruire un tessuto urbano, riqualificare ovviamente la nostra città, questa è la cosa importante. Qualunque strumento oggi si presta potrebbe essere e deve essere utile. Ai fini delle discussioni, io mi ricordo di essere stato presente qui alla conferenza, che tra l'altro proposta proprio, se ricordo male, signor Sindaco, chi era il dirigente Carini, non so chi era presente qui, che è venuto proprio a spiegare ai dirigenti e a tutti i geometri di Cerveti invitati a partecipare, io ero presente, qualcuno di voi pure, e c'era, mi sembra, Carini, che era dirigente, non so che cosa all'epoca era, più altri dirigenti di comprovata capacità professionale, che vennero a spiegare come funzionava la norma, questa norma di rigenerazione urbanistica. Pertanto non vedo dove sia il problema, cioè è naturale che negli interventi passiamo da palo in frasca, arriviamo fino a diventare e a parlare di chissà di che cosa, però che nel nostro intervento dobbiamo dire alla popolazione chissà che cosa si cela dietro che si cela che cosa, voglio dire, è una norma che prevede tra l'altro i nostri amici di tutta questa amministrazione, con maggioranza e opposizione, che sono operatori del settore, geometri, professionisti, architetti, ce la richiedono loro, tra l'altro, e non possiamo essere ipocriti in tal senso. Tra l'altro erano presenti proprio a questo convegno di cui si discuteva, tra l'altro c'erano pure persone di Ladispoli e professionisti di Ladispoli presenti. Non vedo quale sia la preclusione a votarla. No, per fare che cosa? Cioè, no, a fronte di che? Cioè, sempre questa cosa, no. Grazie.
Grazie consigliere Galli, consigliere Marini.
Grazie presidente. Partiamo dalla fine, partiamo dalle osservazioni del consigliere Galli. Perché no? Perché sempre no? Non è un problema di opporsi a prescindere. Il no, il voto contrario a questa proposta di delibera è molto chiaro e sta nella legge regionale. Il problema è che, da quanto abbiamo capito, benché il tempo fosse davvero poco per analizzare un problema così complesso, per quanto non pare che questa delibera abbia avuto un percorso così come indicato nella legge, attraverso la trasparenza, la condivisione, l'approfondimento, indicando quali erano gli obiettivi da raggiungere in termini di opere pubbliche, viabilità e quant'altro, per quanto non sia stata fatta con grande attenzione, a me pare, leggendo la legge regionale, che questa delibera di consiglio comunale sia superflua. Mi spiego meglio. La legge regionale sulla rigenerazione urbana, e in questo caso non condivido le osservazioni di parte delle opposizioni perché la ritengo un'ottima legge che può dare un respiro ampio e può aiutare il rilancio di un settore strategico per l'Italia in generale, per la Regione Lazio in particolare, prevede delle norme molto chiare, quali sono gli ambiti, in che modo si possono fare gli interventi, che tipo di interventi e quali sono i limiti, individuando il limite principale nel PTPR, quindi nel piano regionale, dove sono indicati vincoli e destinazioni di tutto il territorio. Che cosa significa? Che per quanto la stessa legge demandi la possibilità ad ogni consiglio comunale di andare a individuare specifici interventi, anche con delle finalità che accennavo prima e che non mi sembra siano emerse dalla delibera oggi in approvazione, la conseguenza, la conclusione è che questa delibera non può che essere limitativa rispetto a quello che già è previsto dalla legge. Cioè la legge ti dice puoi fare tutte queste cose, le puoi fare rispetto al PTPR, quindi ai limiti paesaggistici che già esistono, se vuoi tu comune puoi individuare diversi ambiti, ma diversi ambiti ovviamente non certo aggiuntivi, perché non è che possiamo andare a individuare un ambito aggiuntivo a quanto previsto dalla legge o quanto è limitato tra virgolette dal PTPR. Al limite il comune potrebbe dire limitiamo questi ambiti, qui sì e qui no. Allora in funzione di questo la soluzione per evitare di incartarci, come mi sembra che sia successo anche con una pausa per cercare di coinvolgere il dirigente, cercare di capire, a dimostrazione del fatto che non c'è stato un percorso così ampio, così approfondito e così chiaro, né da parte dell'opposizione che ha ricevuto in grave ritardo questi atti, né da parte forse della stessa maggioranza, se c'è stato bisogno anche di una pausa. Ma in funzione di questo e per il valore che rappresenta la legge regionale sulla rigenerazione urbana e sugli effetti che può produrre anche sul nostro territorio, a mio avviso andarla a limitare con una delibera di consiglio comunale che va a circoscrivere alcuni ambiti tenendone fuori altri, a mio avviso diventa un errore. Diventa un errore rispetto alla stessa legge regionale. E allora la proposta qual è? È quella di non votarla, non per opporsi a prescindere, di non votare questa delibera di consiglio comunale perché rimanga la legge regionale con tutti i suoi limiti, tra virgolette, che sono sicuramente più ampi. Se il consiglio comunale non approva questa delibera non è che va ad inficiare o ad annullare la legge regionale, non scherziamo, la legge regionale è sovraordinata, la legge regionale resta, ogni cittadino ha diritto a fare tutti gli interventi presenti in quella legge in virtù di quella legge. Quindi invece di raccontarci storie, invece di farci film, invece di andare anche, lo dico con una piccola vena polemica, andare a cercare mostri dove forse non ci sono, non sappiamo se ci sono, quindi invece di caricare troppo di significati politichesi un intervento di legge che invece è molto tecnico e molto pratico e può portare grandi benefici, grandi non lo so, ma comunque dei benefici al territorio, sarebbe gesto di responsabilità ritirare quest'atto e lasciare che rimanga la legge regionale con tutti i suoi crismi, che sarebbe un vantaggio per tutti, senza, o meglio, sgombrando il campo da tutti i retropensieri che sono emersi in questo dibattito. Se non venisse accolta la proposta e la richiesta di ritirare la delibera, che non può che essere peggiorativa della legge regionale sulla rigenerazione urbana, noi voteremo contro.
Grazie consigliere Garbarino.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, come detto anche dalla consigliera Nasoni, ovviamente non siamo qui tutti tecnici e quindi dobbiamo, secondo me, abbiamo l'obbligo di spostare la discussione su un piano non solamente tecnico, perché noi qui svolgiamo comunque un compito che ci è stato demandato dai cittadini, quindi dobbiamo anche cercare di riavvicinare i temi e le discussioni che vengono svolte qui a ciò che può essere compreso dai cittadini, da chi non ha a che fare tutti i giorni con delibere o cose di questo tipo. Mi sembra che in questo senso la politica in questa città sia un po' lontana dalle reali esigenze dei cittadini. Qui si discute l'applicazione, l'adeguamento, l'adozione di questa legge, di questo strumento che viene dato, strumento normativo, ma in pratica si dice tutto e non si dice niente. Quello che appare è un po' un minestrone che sembra quasi confondere leggermente le idee, poi magari mancano dei servizi essenziali come i parco giochi che vengono promessi e non aperti, come le passerelle che vengono costruite e lasciate a metà spiaggia per i disabili, ma qui non voglio dilungarmi. Andando nello specifico, troviamo bisognerebbe leggere la legge. Allora, anch'io, senza essere un tecnico e prendendomi la legge regionale a cui si fa riferimento, cerco di capire dove si vorrebbe andare a parare. Io non sono totalmente sereno, cioè approvare, detto che, come diceva il consigliere Marini, approvare o meno oggi questa delibera non cambia molto, perché c'è una legge regionale che già consente determinati interventi, pur scadendo, perché comunque ci sono dei vincoli di 12 mesi per l'attuazione di alcuni provvedimenti, e la legge, essendo del 18 luglio 2017, è chiaro che va in scadenza il 18 luglio di quest'anno, chissà che non sia connessa alla seconda convocazione di questo Consiglio. Al di là di questo, però, ci sono delle diciture nella stessa legge che vado a leggere, cioè l'articolo 6 ad esempio, e qui intervengo rispetto a quanto diceva la consigliera Nasoni, che anch'io mi sono posto la domanda: ci sarà il rischio di una colata di cemento, di un ampliamento volumetrico? Insomma, secondo me sì, perché ci sono degli articoli che parlano proprio di questo, parlano ad esempio di ampliamenti di volumetrie. Ad esempio, all'articolo 6 della legge, sì, agli interventi diretti, c'è l'articolo 3, comma A, che dice: interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, quindi sia ricostruzione che demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20% dell'edificio esistente. Il che vuol dire che tramite questo dispositivo normativo si dà la possibilità di ampliare con una ristrutturazione del 20% rispetto alla volumetria esistente. Questo magari per chi ha una veranda di 30 metri quadrati e diventa di 35 probabilmente non è un problema, ma su interventi più grandi, come ad esempio sempre l'articolo 6, comma 4 della stessa legge, dice e parla di teatri, sale cinematografiche, centri culturali polifunzionali, che anche in questo caso può voler dire tutto o può voler dire nulla, potrebbe essere un centro commerciale o un teatro di prosa. Ampliare del 20% le cubature e le volumetrie di questi edifici, secondo me invece qui già cominciamo a parlare di colata di cemento. E io mi ricordo che nel 2012 lei, sindaco, nel suo programma elettorale contrastava fortemente le colate di cemento, era per il cemento zero. E le confesso una cosa, che nel 2012 al ballottaggio, quando al ballottaggio c'era lei e c'era il consigliere, oggi suo consigliere di punta, Angelo Galli, come suo avversario candidato sindaco, io votai lei, signor sindaco, proprio per il discorso del cemento, perché un'amministrazione verde, ambientalista, dovrebbe tutelare il territorio. Le faccio questa confessione, pensi un po'. E oggi invece ci troviamo di fronte alla richiesta di attuazione, di adeguamento, di attuazione di una, comunque di approvazione di una delibera che deve seguire una legge regionale. Detto questo, e andando di nuovo incontro a quanto diceva il consigliere Marini, mi sembra superfluo oggi sposare una delibera che chiede semplicemente di approvare, di adeguarsi a una legge. Ma come? Quando io stesso ho proposto di adeguarsi alla legge denominata pacchetto sicurezza, che determinava tutta una serie di disposizioni che i comuni potevano adottare, i comuni in pareggio di bilancio come Cerveteri potevano adottare per assumere personale, eccetera eccetera, la stessa mozione mi fu bocciata, non solo bocciata ma anche derisa, e la motivazione fu: ma non c'è bisogno di una mozione, c'è la legge. E come? E oggi mi presentate una proposta di delibera e io vi rispondo: ma c'è la legge e quindi non ve la voto. Grazie.
Dammi un martello, che cosa ne devo fare?
Consigliera Berardinelli, grazie.
Grazie Presidente. Allora, diciamo che è una materia prettamente tecnica e quindi l'abbiamo approfondita noi consiglieri di opposizione, come ha detto prima il consigliere Mazzotti, sia con lui stesso che è un tecnico, ma anche con altri tecnici. Anche stamattina io e il consigliere Piergentili abbiamo sentito un ulteriore tecnico per avere chiarimenti su questa delibera. Condivido le perplessità sia sulla delibera stessa, sul contenuto, sia sul fatto dell'utilizzo. Nel senso che c'è già una legge regionale, quindi oggi questa delibera potrebbe essere del tutto inutile. Detto questo, sia i tecnici che anche parlando insomma con cittadini, sembrerebbe che questa legge però potrebbe, se applicata ovviamente in maniera corretta, porterebbe comunque dei benefici anche per il nostro territorio. Soprattutto in termini di lavoro, che è la cosa che al momento nel nostro territorio insomma, si fa maggiormente sentire il problema del lavoro. Quindi io ripeto, trovo inutile votare oggi questa delibera, però laddove la maggioranza non la ritira voterò favorevolmente proprio per questo, sperando che l'amministrazione ambientalista, come si è sempre definita, non utilizzi poi, perché ci saranno successivi provvedimenti, sempre di competenza del Consiglio, da quanto ho appreso, studiando la legge e parlando appunto con i tecnici, e quindi saranno poi individuati successivamente gli ambiti territoriali e tutto il resto. Quindi voglio dare fiducia all'amministrazione ambientalista e credere che non ci saranno colate di cemento, ma che invece sarà utilizzata la legge in maniera giusta per ridare un po' di respiro sotto il profilo del lavoro a questo territorio, perché ne ha veramente bisogno. Per questo, se la delibera non dovesse essere ritirata oggi, il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Berardinelli, io non ho altri iscritti, c'è consigliere Ignazzi e dopo Pier Gentili. E dopo sì.
Sì, diritto, perfetto. Sì, salva tutti. Funziona? Sì. Allora, no, io mentre sentivo parlare qualche consigliere di minoranza, a un certo punto pensavo che di aver letto che mi avessero dato gli uffici la sì, più forte, ok. Questo dato la delibera sbagliata, perché insomma si parla di colate di cemento, diciamo situazioni di criticità, quindi io mi sono un po' spaventato, dopodiché invece mi sono reso conto che la delibera parla di tutt'altro e gli interventi che ho sentito che parlano di colate di cemento sono interventi che oggettivamente non hanno ben compreso la portata di una legge giusta, perché parla di rigenerazione e parla di recupero di edifici dismessi, efficientamento energetico, parla di ricostruzione con materiali antisismici e via dicendo, cioè parla di, cioè garantisce, crea uno strumento per andare a sanare gli abusi che sono stati fatti in passato per le persone che evidentemente non hanno rispettato la legge. È chiaro che alle persone che recuperano gli edifici dismessi, dite no ma parla così, basta leggerla, è chiaro che le persone che recuperano edifici dismessi e via dicendo, viene dato un premio che è in termini di la possibilità di avere un surplus quando ricostruiscono, ma prima devono demolire, cioè prima devono togliere. Io naturalmente lo dico in maniera generica, la legge è molto più tecnica, ma il cuore della legge di rigenerazione urbana è questo, non si parla di una colata di cemento, assolutamente. Voglio anche dire che per quanto riguarda questa legge, al netto del convegno strapartecipato dove erano presenti Carini, Battisti, organizzato credo dal presidente anche attuale del Consiglio regionale Leodori, prego? Era un convegno pubblico, chi voleva partecipava, c'erano, io era pieno, l'aula questa consigliare, c'erano i tecnici di tutto il circondario, la prossima volta la chiamo io, consigliere Pier Gentili. E è stato anche fatto un percorso in commissione urbanistica dove era presente l'opposizione e anche la maggioranza. La sospensione che correttamente ha chiesto la consigliera Nasoni era perché all'ultima commissione, per diciamo impegni particolarmente importanti, il consigliere Ramazzotti non era presente e ci è sembrato opportuno visionare quello che lui oggi aveva apportato, proprio perché in relazione a questa legge è stato deciso di fare un percorso, come dire, un po' più partecipato, tenuto conto dell'importanza. Devo anche parzialmente smentire l'intervento di Iuri Marini, nel senso prendo atto che condivide la legge regionale, lo smentisco nel senso che è stata fatta in commissione una scelta politica che proprio va all'opposto di quello che è stato detto, nel senso che è stato detto di mettere funziona in questo modo, come l'ha detto il sindaco, la giunta regionale o comunque la regione nell'inviare la legge ai comuni gli dà la possibilità, la legge che già prevedeva tutta una serie di paletti per le persone che volevano utilizzare questo strumento, gli dava la possibilità di apporre più paletti, diciamo così, tenuto conto che noi siamo un comune dove per via di qualche persona che non ha rispettato la legge, le leggi urbanistiche passate, abbiamo purtroppo degli obbrobi che ci teniamo, quindi per recuperare questi edifici, per dare la possibilità a quante più persone possibili di utilizzare questo strumento, che probabilmente servirà anche a recuperare, seppur parzialmente, il decoro, abbiamo deciso di non metterli questi paletti. È questo, diciamo, il cuore poi dopo politico, e quindi questa delibera va in senso contrario. Abbiamo appunto deciso di non mettere paletti e di pertanto applicare di fatto to cure, naturalmente lo dico in maniera atecnica, quelli che sono diciamo le indicazioni regionali. Quindi ripeto, condivido poi dopo, adesso non la vedo più, l'intervento del consigliere Belardinelli che ha aggiunto anche una considerazione, come dire, aggiuntiva che mi sento di fare propria, è quello della ripercussione anche sul lavoro. Probabilmente uno strumento urbanistico di questo tipo potrà dare la possibilità di riattivare il nostro comune anche da questo punto di vista. Grazie.
Allora, grazie consigliere Ignazzi, ha chiesto la parola Pier Gentili. Prego Pier Gentili.
Mari, buonasera. Sono molto combattuto io, sono molto combattuto. I tempi tecnici che ci ha dato il sindaco e il presidente del consiglio di visionare questa delibera, secondo me, per chi non è del mestiere, sono molto molto insufficienti. La relazione che ci ha presentato stasera il sindaco, che non ci ha presentato perché ci ha letto soltanto l'oggetto, non è che mi ha chiarito tante le idee. Poi purtroppo io ho st'amore, odio nei confronti del presidente della commissione bilancio, che dice tutto e contrario di tutto, e sto per partito preso, ho sempre una grossa difficoltà a capire che cosa ci dice, che cosa ci relaziona. Il presidente della commissione bilancio dice dobbiamo fermare questo mobilismo che sta sul nostro territorio. Ricordo al consigliere Galli che circa a maggio del 2017 lei ha approvato una delibera su il nuovo piano regolatore. A tutt'oggi sono passati circa 14 mesi, non siete stati neanche capaci di portare l'osservazione in Consiglio Comunale. Adesso, in fretta e furia, ci portate questo documento che entro due giorni deve essere approvato. Un atto, una delibera di giunta, fatta da Zingaretti, ma proposta da un assessore che si chiama Civita. Civita si chiama. Giorni fa è uscito un comunicato stampa di una parte dell'amministrazione che diceva hanno testato qualche consigliere regionale e qualche ex politico, tra cui c'è stato anche l'ex assessore. Io sono molto garantista. La legge dice è una rigenerazione urbana e sono d'accordo con voi. Poche parole, io posso rigenerare su vecchi immobili commerciali o qualche altra cosa, buttare giù tutto quanto e rifare la stessa volumetria. Parlando con qualcuno ieri e stamattina a Cerveteri, di queste grosse problematiche non abbiamo, non ci stanno. L'unica cosa che rimane fuori, che ci faceva notare il nostro collega Damazzotti, sono le discorso delle volumetrie che stanno in campagna. Sono in campagna, perché io dico io già l'ho fatta, però magari devo fare un cambio di destinazione per poter fare una casetta per mio figlio, e uno è d'accordissimo, però va in disaccordo con quello che ha sempre detto il sindaco. Il sindaco ha detto tutte le case in campagna dovrebbero essere demolite perché abbiamo distrutto un territorio. E l'ha sempre detto sindaco, no, l'ha sempre detto, perché abbiamo sfruttato, massacrato, violentato il nostro territorio. Stasera ci vuole far digerire che le case in campagna sono una cosa bellissima, e io sono contento che stasera il nostro sindaco se rimangia tutto quanto, però ero ancora più felice che dopo 14 mesi portava in discussione l'osservazione al PDG, perché forse era uno strumento più valido
su una scelta condivisa dal 99%, 90% di componenti di quell'allora, di quell'assise, e ancora sta nei cassetti. Poi, una cosa tecnica, e lo ricordo a tutti quanti i componenti di questa assise, quando abbiamo discusso due volte per il problema del gestore, di quello che doveva fare l'impianto a gas, venne anche il dirigente. Venne il dirigente che su qualche sassolino che si doveva togliere l'opposizione, che abbiamo chiesto dei chiarimenti, ce l'ha data. Oggi, su un documento così importante, noi siamo stati costretti a chiamare per telefono il dirigente ed avere delle informative. La cosa mi sembra molto assurda e sono molto combattuto al mio interno, perché il cuore mi dice che la cosa non è fatta bene. La ragione di Stato, tra virgolette, mi dice di approvarla, perché comunque sulle vostre lacune, sulle vostre latitanze da un anno a sta parte, da 14 mesi a sta parte, non siete riusciti a mettere neanche un mattoncino, come ho fatto l'osservazione durante il bilancio, questo sindaco verrà ricordato a tutt'oggi, per esempio sull'edilizia scolastica non è stato manco capace di costruire uno sgabuzzino. Io devo delegare questa amministrazione e questo sindaco, che ancora non ha dato una risposta a nessuno, su quest'altro documento. È una presa d'atto, è vero, che scade fra 2 o 3 giorni, se non mi sbaglio. Allora, se c'è l'intenzione di coinvolgere la popolazione, la minoranza, questo documento non è che potete darcelo 3 giorni prima, andava condiviso. Questa amministrazione si è sempre vantata di fare le cose condivise, ma a me non mi sembra, perché comunque c'è portare il pacchetto già fatto, già preconfezionato, magari all'improvviso viene qualcuno che fa delle proposte e casualmente vengono approvate. A me mi lascia dei grossi dubbi. Per la dichiarazione del voto aspetto ancora un attimo, grazie.
Allora, ringraziamo il consigliere Piergentili, anche se io non riesco a capire qual è la responsabilità del Presidente. Lei ha iniziato l'intervento dicendo il tempo non ce l'ha dato, Presidente.
Io mi riferivo a Dodd-Lea, Presidente della Commissione Bilancio, perché l'intervento è una maggioranza.
Siccome ha detto il sindaco e il Presidente,
posso fare un'osservazione magari, grazie a lei che gli atti sono stati dati invece 5 giorni prima,
questo volevo dire.
Mi riferivo al Presidente della Commissione Bilancio, perché io perché quando parla a me mi viene purtroppo
benissimo.
Io sono passato al contrario,
benissimo,
perché prima qualcuno ha ricordato che 5-6 anni fa uno ha votato il sindaco Pascucci, perché dall'altra parte c'è stato uno che si chiama...
Ha fatto una scelta, qua dentro facciamo delle scelte, scelta, però, se sei pentito è un problema tuo.
Cittadino è sempre del cittadino, grazie.
Per il sindaco ha chiesto di parlare, prego sindaco.
Grazie Presidente, io in realtà, siccome credevo che quest'atto fosse alla portata di tutti, non volevo fare un grande intervento, però dopo tante inesattezze sentite in quest'aula sono costretto, ahimè, di nuovo a dare un po' di spiegazioni su come funziona quello che stiamo facendo qui, e lo spiego soprattutto ai cittadini che si ascoltano da casa, premettendo ad alcuni consiglieri dell'opposizione che sono intervenuti, non vedo il consigliere Garbarino, insomma, ma spero che sentirà poi la registrazione, che qui uno quando decide di candidarsi a far consigliere comunale, ha maggior ragione se decide di candidarsi a fare il sindaco, ok? Se non è capace a fare questo mestiere, è una responsabilità che si deve prendere lui nei confronti dei cittadini. Perché non si può dire l'atto, come sento dire sempre, non abbiamo capito, non abbiamo approfondito. La legge regionale è uscita nel 2017, quindi è pubblica, sta sul BURL, quindi intanto la legge regionale è uguale in tutta la regione Lazio, quindi sarebbe stato sufficiente che chi voleva si leggeva la legge regionale. Abbiamo fatto un incontro pubblico qui non so quanti mesi fa, ci sono state tante forze sociali della nostra città, soprattutto i tecnici, alcuni dei quali vedo presenti in aula e sono felici che siano qui, così potranno riportare anche ai loro colleghi perché passerà quest'atto oggi. Perché vedete, cittadini e tecnici di Cerveteri, sarebbe divertente fare un gioco. Io oggi potrei far chiedere alla mia maggioranza di astenersi, in maniera che poi potremo vedere se quest'atto passa con i voti dell'opposizione. Siccome abbiamo sentito che il consigliere Garbarino voterà contro, che il consigliere Marini voterà contro, che i consiglieri De Angelis e Orsomando voteranno contro, forse se noi ci asteniamo non passa. Allora, intanto diciamo che questo atto è fondamentale per il territorio della nostra città, come è fondamentale per i territori del resto della regione. siamo orgogliosi di essere qui a votarlo, abbiamo i numeri per farlo passare da soli, quindi siamo contenti se qualcuno dell'opposizione lo vota, se non lo votano poi ne risponderanno ai cittadini della nostra città sul perché non l'hanno votato, però bisogna mettere un po' di puntini sulle i. Primo, nessuna colata di cemento, consigliere Garbarino, nessuna colata di cemento, non è questo che c'è scritto nell'atto, gli atti vanno letti, che è una prima fase che richiede un impegno, lo dico sempre, e poi vanno capiti. Sul capirlo non è una questione di quanto tempo ci si mette, uno li capisce o non li capisce, chi non li capisce però deve avere il coraggio di fare un altro mestiere, cioè si deve sedere da un'altra parte, non consiglio comunale. C'è una seconda questione, la legge regionale, non è vero, consigliere Marini, che se noi facciamo questo atto o non lo facciamo, le ricadute sul nostro territorio sono uguali. Per esempio, immagino, visto che lei l'ha citata, che lei saprà che l'articolo 4 e l'articolo 5 di questa legge, che sono fondamentali per il nostro territorio, non verrebbero applicati in alcuni scenari della nostra città se noi non recepissimo la legge all'interno di una delibera col Consiglio Comunale. Quindi non è vero, e lo dico alla consigliera Berardinelli che invece ha fatto una domanda, quindi ci tengo a specificarlo, non è vero che, come abbiamo detto in altre occasioni, siccome c'è la legge nazionale, come era il caso della mozione del consigliere Garbarino, lì non c'era, nella legge nazionale non c'era l'opzione di recepirla nei territori e declinarla, quindi fare quella mozione era inutile perché la legge nazionale già ci diceva quello che dovevamo fare a Cerveteri. Questa legge regionale dice invece, cari comuni, se volete che alcune cose previste nella legge accadano nella vostra città, dovete recepirle con un regolamento in aula. Quindi se noi oggi non votassimo questo regolamento, lo ripeto perché vedo che aumentano i tecnici presenti nella nostra sala, l'articolo 4 e l'articolo 5, fondamentali per l'economia del nostro territorio, non sarebbero applicabili. Quarta questione, la scelta politica. Io condivido la legge sulla rigenerazione urbana, sono contento che il presidente Zingaretti l'abbia portata avanti e la condivido, ma pure se non la condividessi, attenzione, non sono io che ho deciso di fare quella legge regionale, quindi l'idea di far passare una responsabilità politica su una scelta che comunque condivido alla nostra amministrazione significa di nuovo o che non si è capito che cosa sta accadendo nella nostra regione o che si vuole, diciamo, confondere chi ci ascolta da casa e magari non ha avuto modo di approfondire. La Beca, questa delibera non ha niente a che fare con la Beca, non ha nessuna ripercussione su quello che avviene sulla Beca, trattandosi di rigenerazione non può applicarsi a un terreno dove nel piano regolatore abbiamo previsto che ci siano i carciofi si rigenerano da soli. E guardi, mi dispiace che andato via il consigliere Garbarino perché avrei voluto rincuorarlo sul voto che ha fatto, l'ha dichiarato lui, al ballottaggio nei miei confronti 6 anni fa, non 7, consigliere Orsomando, ancora il 7° non l'abbiamo passato, passeremo, però insomma ancora stiamo a finire il 6°. Perché volevo rincuorarlo? Perché in questa città ci sono stati per 40 anni battaglie su come edificare la Beca, poi è arrivata la prima amministrazione della storia di questa città che ha detto che sulla Beca ci sta soltanto un tipo di edificazione, quella a carciofi, quindi possono mettere i carciofi uno sopra l'altro, in orizzontale, in verticale, in diagonale, edificarli in quel modo, non l'aveva mai fatto nessuno. Non solo, quel piano regolatore di cui il consigliere Orsomando ha parlato tanto, dice che i patti territoriali, un'altra vergogna fatta dall'amministrazione di centrodestra alcuni anni fa in questa città, sono decaduti. Non l'ha mai detto nessuno, tanti l'avevano accennato, l'avevano abbozzato, l'avevano scritto nei programmi elettorali, ma non l'aveva scritto nessuno su un pezzo di carta. Quel piano regolatore dice che tutte le aree di campo di mare prospicienti il mare sono di interesse pubblico, quindi possono avere delle procedure di esproprio o di altri meccanismi di cui non voglio parlare oggi perché ci sarà l'occasione. Ne avevano parlato tutti, ma non l'ha fatta nessuno. Non solo, il centro commerciale famoso in località Beca, che doveva nascere e che era un ecomostro di cui in campagna elettorale 6 anni fa avevamo detto che saremmo stati contrari, abbiamo bloccato. Quindi io non ricordo grandi speculazioni edilizie in questi 6 anni in cui ho fatto il sindaco. Ricordo un piano regolatore che nelle aree di trasformazione agricole addirittura prevede che la trasformabilità è rimandata a atti successivi. Ricordo un contenimento delle iniziative che si sono fatte. E ricordo anche un contrasto a tanti tentativi, come l'impianto a biogas a Pian della Carlotta, che volevano far calare degli ecomostri nella nostra città. Non ricorderò che Cubinoro ha chiuso mentre c'eravamo noi, che ci siamo battagliati e ancora lo stiamo facendo per Pizzo del Prete. E mi piace sentire in aula sti consiglieri animosi,
perché non li vedo mai quando c'è da parlare vizio il prete? Perché il consigliere Garbarino non viene con me a protestare contro l'area metropolitana di Roma Capitale a colore 5 stelle, che continua a non recepire le osservazioni che abbiamo fatto e che dimostrano che le aree su cui vogliono fare la discarica di Roma nella nostra città sono vincolate? Qui fanno tutti, raccontano tutti una storia. Io vorrei che la storia fosse in qualche modo messa vicino a degli atti. Spero che il consigliere Piergentili, che sta uscendo, mi ascolti anche dalla parte finale dell'aula, perché so che lui è molto attento. Consigliere Piergentili, non ho mai detto che le case in campagna andavano buttate giù, perché se avessi detto questo avrei detto una cosa che non si può fare. Ho detto, e lo ripeto perché è vero, che in una serie di anni della nostra città abbiamo violentato il nostro territorio e su aree su cui si doveva fare agricoltura abbiamo fatto edilizia e coi condoni abbiamo risolto un sacco di problemi. Ne possiamo prendere atto, perché quando ci spostiamo da Cerveteri al Sasso di notte sembra di stare a Las Vegas, quindi significa che la quantità di luci dimostrano che quell'area non è un'area che ha più una vocazione agricola, o meglio ce l'ha di meno, quindi non significa che le case vanno buttate giù, perché una casa che ha un problema urbanistico e o edilizio e viene condonata, quando il condono va in porto quella casa è una casa regolare a tutti gli effetti, quindi non è che possiamo fare il processo alle leggi che sono state fatte. Ho detto che forse serviva una diversa attenzione. Io non so perché quando si parla di questi atti escono fuori le cose più disparate e quindi sono costretto poi a dire cose che un po' rispondono alle cose che avete detto e non all'atto specifico. Avete citato l'edilizia scolastica. Ora io non lo so se in fondo il consigliere Piergentili, siccome mi vuole bene, ogni volta mi vuole dare un assist per farmi fare bella figura. L'unica scuola costruita a Cerveteri negli ultimi anni è la scuola di via Satrico. Prima non l'ha fatta nessuno, non l'ha fatta Cetica, non l'ha fatta Rossi, non l'ha fatta Brazzini, non l'ha fatta Ciogli, solo noi abbiamo costruito una scuola, quella a via Satrico. Quindi sì, consigliere Piergentili, sono l'unico sindaco dopo le famose scuole costruite ai tempi di Lamberto Ramazzotti, quindi c'è un canale che dalle ultime scuole costruite ai tempi di Umberto Mazzotti si è arrivato a quelle che abbiamo costruito noi. Ora sì, è vero, lei pensava di no, e invece guardi, sì, sta a Cerenova, è sempre Cerveteri, non tutti lo sanno, è una scuola importante, peraltro che ci ha risolto un po' di problemi. Poi, mica sono risolti i problemi di inizi scolastici, magari ne potessimo costruire altre 5, però intanto possiamo dire che è costruito l'unica negli ultimi 25 anni. Cemento zero, insomma, penso che di averla già detta. E mi sento anche di fare una piccola obiezione, visto quello che è successo negli ultimi anni, quando si è parlato della Beca. Sono convinto che alcuni consiglieri di quest'Aula, se quest'atto avesse in qualche modo riguardato la Beca, l'avrebbero saputo subito. Quindi siccome non l'ha saputo nessuno, significa che non la riguarda, né in positivo né in negativo. E una precisazione, ma lo faccio solo per onore della verità. Io credo nel garantismo, non potrei fare altrimenti, visto che da quando faccio il sindaco, tra visite e garanzie, rinvia il giudizio, ce n'ho una sfilza, diciamo, che di cui spesso perdo il conto. Quindi sono convinto che uno è innocente fino a prova contraria, però attenzione, l'ho detto l'altro giorno in un convegno pubblico a Bologna, riferendomi a Pittella, così la faccio contento, cioè riferendomi a un governatore del Partito Democratico. Se escono delle intercettazioni in cui noi sappiamo quello che è accaduto, siamo garantisti e sapremo se andrà in galera o meno quando è finito il terzo grado di giudizio, ma il giudizio morale lo possiamo esprimere. Se qualcuno va da Parnasi e si accorda sullo stadio della Roma con delle regalie personali, al di là di quello che diranno i giudici, lo possiamo dire che non lo vorremmo come nostro rappresentante? Penso che il giudizio morale è un nostro dovere darlo, e come l'ho dato su Pittella, l'ho dato su Palozzi. Lei ha citato Civita. Io non è che faccio una distinzione sui colori politici degli amministratori che si comportano male, però è giusto dire, per onore di cronaca, che il Tribunale di Riesame ha detto che l'arresto di Civita non era giusto e l'ha tolto. Non l'ha tolto di altri. Sarà sempre il terzo grado di giudizio a dirci se saranno innocenti o contrari. Le dichiarazioni che sono uscite anche riguardo a Civita sono sulla stampa, quindi ognuno moralmente le può commentare come vuole, però insomma è giusto pure mettere i puntini su lei, sennò si fate tutta l'erba un fascio. Detto questo, e veramente con questo vado a concludere, Presidente, io credo che noi, in merito a questo atto, dobbiamo avere due possibilità. O dire che condividiamo il fatto che, data la legge regionale, per dare una risposta alle questioni urbanistiche che riguardano il nostro territorio e che nulla hanno a che fare con le colate di cemento in campagna o in zona urbana, votiamo questo atto, oppure che siamo contrari e non lo votiamo. Lo ripeto, La maggioranza lo vota compattamente, ho visto che addirittura anche l'assessore Ferri si è seduto fra i banchi della maggioranza, quindi diciamo darà un sostegno morale a questa votazione. L'opposizione può scegliere se votare o non votarlo sapendo che lo votiamo noi, ma è importante che diciamo alla città se pensiamo che quest'atto sia utile allo sviluppo o no. Se io fossi convinto che quest'atto fosse superfluo e che la legge regionale da sola potesse assolvere a tutti i possibili sviluppi di questa legge, non sarei qui con voi, ma la legge parla chiaro. Una cosa, la dico al consigliere De Angelis, ma solo perché prima in fase dell'atto precedente non ho avuto modo di dirgliela. Io non ho detto che lei scarica la responsabilità, io dico che noi, io non sono un tecnico e mi affido alle relazioni che fanno i tecnici competenti, se no dovrei essere capire di tutto. Lei sostiene che alcune cose sono costate tanto, nel suo primo intervento nella questione del debito ha detto che forse non siamo sufficientemente. Io lo chiedo al segretario generale, lei è qui, sente gli interventi, io lo chiedo pubblicamente, io voglio che a seguito delle dichiarazioni del consigliere De Angelis lei faccia una verifica se i nostri uffici hanno operato bene, se abbiamo pagato le cose troppe, perché non si può sempre lanciare il sasso, perché i nostri dipendenti hanno una vita personale e professionale, quindi o dimostriamo che hanno lavorato male o non li possiamo infangare, perché infangarli non è una cosa che quest'Aula può essere fatta. Io non dico che siano stati infangati, ma per fugare i dubbi le chiedo ufficialmente di fare un controllo sulle cose che ha segnato il consigliere, perché se ha ragione io voglio dargli ragione, se ha torto, come mi sembra di capire leggendo le carte, perché io mi sono fatto un'idea diversa, non voglio che i nostri dipendenti si sentano, perché tutti sbagliamo. Bisogna capire se sbagliamo in buona fede e se l'errore è correggibile, o se sbagliamo in buona fede allora dobbiamo andare in altre sedi, non quella del Consiglio Comunale, per cui non siamo né giudici né magistrati. Grazie Presidente.
Allora, grazie Sindaco. Adesso sono terminati gli interventi, iniziamo le repliche. Mi ha chiesto la replica per primo Iuri Marini e subito dopo Belardinelli. Vi dico subito che ci sono 5 minuti di replica e che vi dico anche subito che non ci saranno la possibilità della dichiarazione di voto, in quanto ognuno di voi rappresenta un gruppo e potete parlare e dirlo subito che cosa votate più o meno. Prego consigliere Marini.
Grazie Presidente. Io continuo a essere fortemente perplesso dell'atteggiamento di questo Sindaco. Caro Sindaco, lei non si può continuare a permettere di trattare i consiglieri di opposizione in questo modo. La sua arroganza deve avere un limite. La sua arroganza deve avere un limite. Non può continuare a giudicare e a ergersi a giudice del modo in cui l'opposizione intende portare avanti la sua iniziativa politica. Non può ergersi a giudice di quello che ha deciso il popolo, i cittadini, gli elettori di Cerveteri. Molti hanno votato per lei, tanti altri hanno scelto altri rappresentanti e non è lei che può decidere chi debba rimanere in questo Consiglio oppure no. Non è lei che dà patenti di quanto uno è bravo o meno bravo nella conduzione del proprio intervento, del proprio impegno politico, fuori e dentro quest'Aula. Quindi io la invito, ed è l'ennesima volta che lo faccio, ma la invito nuovamente a smetterla con questo atteggiamento spocchioso, violento anche, sicuramente irrispettoso del ruolo delle opposizioni. E lo faccio anche con una domanda provocatoria. Abbiamo appreso una notizia relativa al contenzioso sul piano regolatore, sulla variante generale al piano regolatore, che è oggetto di un ricorso, credo di diversi ricorsi, primo fra tutti quello della città metropolitana di Roma, di fronte al TAR. Posto che su quella variante al piano regolatore ci sono numerose osservazioni di tanti cittadini, che non sono ancora state discusse. Abbiamo presentato un'interrogazione per capire a che punto sia questa variante generale al piano regolatore. Speriamo oggi di avere delle risposte. In ogni caso, nell'attesa di quelle risposte, le osservazioni non sono state affrontate e a distanza di un anno non si sa a che punto sia l'iter di quella variante così importante. Però oggi sappiamo che probabilmente pare che il TAR si sia già espresso. E allora, Sindaco, se il TAR si dovesse esprimere contro il piano regolatore da lei approvato,
dalla sua maggioranza, quindi la variante generale, e quindi dovesse accogliere i rilievi fatti dai ricorrenti, che sia la città metropolitana o ad altri. Cosa significa questo? Secondo la sua interpretazione della politica, i suoi atteggiamenti in quest'Aula, che cosa dovremmo dire? Che lei non ci ha capito nulla? Dovremmo dire che lei si deve dimettere, che non è in grado di capire e di mettere in piedi una delibera? Dovremmo dire questo? Io ritengo di no, ma nel ritenere di no, nel ritenere che comunque ci debba essere rispetto per le posizioni politiche altrui, rinnovo con forza l'invito a smetterla col suo atteggiamento irrispettoso nei confronti degli altri. Può risultare simpatico ai suoi, ma non è ammissibile per un sindaco in un'aula di consiglio comunale. E quindi ribadisco che ci sono perplessità sul piano regolatore, sulla variante generale, perché ho letto diversi di quegli interventi e di quei ricorsi al TAR e a mio avviso, come anche sono comprese osservazioni nelle osservazioni presentate dal Partito Democratico, ci sono tanti elementi di criticità che ci hanno fatto perdere tanto tempo, mentre si sarebbe potuto avviare in modo più regolare e partecipato un percorso per il piano urbanistico comunale generale, come prevede la legge. E vedo delle contraddizioni, dei cortocircuiti, come la dichiarazione del Presidente della Commissione Urbanistica, che argomenta dicendo la legge dà la possibilità ai comuni di porre dei paletti, noi abbiamo deciso di fare una delibera per dire che non ci sono quei paletti. E mi sembra una contraddizione, un cortocircuito intellettuale, perché questa non si agiti, ma questa è la sua dichiarazione, la possiamo risentire, è virgolettata, l'ho scritta mentre la diceva. Ora io posso capire che nella legge ci siano previste delle premialità aggiuntive se vengono fatte, se viene fatta la delibera o no, ma il tema non è aggiungere o togliere paletti, che era la mia contestazione alla delibera di oggi. Mi sembra fuori luogo, una perdita di tempo, mi sembra pleonastico dire mi dai la possibilità di mettere paletti, faccio la delibera per dire che non li metto, lascia perdere, non la fare, rimane la legge regionale che vale per tutti e non può certo essere limitata, non può certo essere limitata. Senza la delibera comunale non è che viene abrogata la legge regionale, rimane la legge regionale che vale per tutti, non è che togliamo dei diritti. Al netto di questo,
grazie.
Vado a concludere.
Grazie.
Al netto di questo, volevo anche aggiungere una curiosità che è legata di nuovo alle contraddizioni, perché nel leggere la delibera che stiamo per approvare, io vedo in tanti passaggi abbiamo trovato dei collegamenti e dei rimandi alla variante generale approvata l'anno scorso e al PTPR. Ora, la variante generale è impugnata al TAR, può darsi pure che venga bocciata sostanzialmente e quindi non sappiamo che fine fa. Il PTPR, clamoroso, contraddizione, è l'elemento di difesa del comune al TAR, cioè il comune dice siccome il PTPR praticamente non esiste perché non è stato approvato in modo definitivo, noi in base a questo elemento abbiamo potuto adottare il percorso della variante generale invece del PGC, quindi si difende al TAR e il PTPR non esiste. Vai ad approvare la delibera oggi ed è tutta improntata sul PTPR. Ci sono delle contraddizioni che non sono state spiegate perché l'avete affrontata in modo sbrigativo, tanto da dare adito, non sono due riunioni in una commissione urbanistica che fanno la partecipazione, Presidente, non so.
Consigliere Marini, vado a concludere, grazie.
Concludo quindi dicendo.
Tra l'altro Ognazzi non è Presidente della Commissione Urbanistica.
Vabbè, ma gli ho dato un titolo che secondo me oggi meritava perché è stato quello più attivo su questo tema, tanto da dire in conclusione che questa fumosità finisce per dare adito a retropensieri, quelli che prima cercavo di contenere, però di fronte a certe risposte uno dice ma perché tutta questa fretta, perché anche il dubbio di vedere che nella scadenza dell'anno che arriva al 18 luglio rispetto alla validità della legge, noi abbiamo per la prima volta, perché non è stato mai fatto, abbiamo già pronta una convocazione di consiglio comunale in seconda convocazione. Sembra fatta apposta. Ora ci sono delle cose che danno adito a questi retropensieri, a chiedersi ma chi gioverà? Ora, al di là di questo, io non voglio smentire l'intervento iniziale, rimane quello, il voto contrario rimane per quel motivo. La legge è una ottima legge, quella sulla rigenerazione urbana, e deve, è una buona legge quella regionale. Il voto sarà contrario, ma il senso di questa replica è soprattutto per l'invito al sindaco a smetterla con questi atteggiamenti irrispettosi nei confronti di ogni singolo consigliere e di quest'anno.
Grazie, consigliere Maria, consigliera Berardinelli. Prego.
Ma io volevo ringraziare il sindaco per aver risposto, prima l'avevo detto appunto a mo' di domanda, e avevo detto che l'approvazione della delibera sembrava appunto inutile, invece in realtà ha chiarito che, e me l'ha confermato anche un tecnico presente qui in aula, che se non si approva la delibera non si andrebbe ad applicare l'articolo 4 e 5 della legge, e l'articolo 5 è appunto quello sul miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, che darebbe poi la possibilità di ampliare anche un 20%, giusto? Quindi ribadisco appunto il mio voto favorevole, ringrazio appunto il sindaco della risposta, però sindaco anch'io la devo insomma ammonire un po', come ha fatto Yuri Marini, ad avere un atteggiamento un po' più rispettoso nei riguardi di noi consiglieri di minoranza, perché a volte esagera un po' troppo, e una volta va bene, due volte va bene, però insomma sempre, anche perché come vede non è che noi non studiamo, no, cioè sono cose anche tecniche, lei probabilmente essendo 15 anni che sta in amministrazione ha anche una mente più allenata della nostra a capire determinate cose, ma però qua ognuno di noi ci mette l'impegno, ci mette lo studio, ci mette del tempo, sindaco, quindi veramente la invito ad avere un comportamento più rispettoso nei nostri confronti, grazie.
Grazie consigliera Berardinelli, la parola a De Angelis e poi Garbarino.
Sì, allora, partiamo dal fango. Infangare, poi dipendenti comunali, non è mia usanza e costume, forse è uso di qualcun altro, specialmente qua dentro. Lei, sindaco, non si smette, gliel'hanno detto anche i miei colleghi, lei è offensivo, è arrogante, ma di certo per quanto mi riguarda ci vuole ben altro per mettermi paura. Il suo livore è segno di debolezza per me, io lo dico sempre, quando un sindaco fa così è perché è debole, non di certo perché è forte, dovrebbe rispondere con i sorrisi, sempre, e invece no. Quindi la sua l'arroganza e la spocchiosità che è al suo servizio sono per me inaccettabili oggi, e tra l'altro dimostrano che in lei correttezza amministrativa ce n'ha praticamente zero. Io il suo comportamento in questo momento specifico lo chiamo delirio di onnipotenza, che è stato, che è una malattia vera e propria che capita agli amministratori pubblici quando raggiungono o cercano di raggiungere alcuni livelli, ma questa è un'altra storia. Lei ha detto prima, gli atti si capiscono, o si capiscono o non si capiscono, se non si capisce si fa un altro mestiere. Guardi che qua nessuno dei miei colleghi qui a fianco ha preso questo come un mestiere, è una passione, lei lo fa come un mestiere, noi lavoriamo tutti, ci alziamo tutti la mattina presto, andiamo a lavorare. Chi in un modo, chi in un altro, chi dentro un impiego pubblico, chi in un impiego privato. Quindi è lei e probabilmente qualcuno che sta vicino a lei che lo fa come mestiere. E quindi proprio perché lo fa come mestiere ha delle responsabilità maggiori nei nostri confronti. Sono responsabilità che prevedono la chiarezza, la trasparenza nei confronti di un'opposizione che fa non il mestiere, che fa passione politica, amministrativa, con impegno, che studia tutti gli atti anche quando vengono dati 3-4 giorni prima e sono di una complessità a dir poco aberrante. Lei dice, io condivido la legge di rigenerazione urbana, io non ho detto che non la condivido, io non condivido come lei la sta applicando, io penso che sia questa, è vero, un'opportunità, come lo era anche il piano regolatore. E c'è rispetto per il lavoro dei tecnici del territorio, perché questa è un'opportunità, può far sviluppo, quello stesso sviluppo che è stato promesso 200.000 volte sia in campagna elettorale, ma che sono 6 anni che il sindaco promette, ma che a Cerveteri non sembra arrivare. E guarda caso oggi viene tirata fuori questa cosa qui. Non si capisce, tira in ballo sempre la Bega, per il sindaco la Bega è un fantasma, e dice che continua a dire che ci costruiranno, rifaranno i carciofi, a me piacciono i carciofi, quindi a me può fare solo che piacere, Noi, a differenza di altri, non abbiamo tutti questi legami con i poteri forti, come si è voluto far credere. Si fa molta confusione, specialmente per chi ascolta, quando intervengono i consiglieri opposizione che dicono cose abbastanza precise, dettagliate, facendo riferimento a normativa, poi arriva l'intervento del sindaco che stravolge abilmente con arte oratoria dicendo anche delle cose non proprio veritiere, diciamo così, e non corrispondenti proprio alla realtà di quello che uno dice. Tra l'altro va da una parte all'altra, va a finire da Parnasi, va a finire a Palozzi, va a finire a Civita. Io sono stato il primo a dare solidarietà a Civita, eppure fa parte di un altro partito. Ma questo non vuol dire nulla. Se uno sbaglia, paga. Sarà anche un diritto dei consiglieri di opposizione, no? Poter fare delle critiche, come dice il sindaco, tra virgolette, morali. Ci avremo il diritto pure noi, no? Oppure solo il sindaco è il portatore del verbo e il Dio sceso in terra? Perché alle volte sembra che è solo lui. Vabbè, comunque, andiamo in pratica. È vero, e l'avevo detto prima, la scadenza è il 19, non è il 18. La scadenza è il 19. È vero, se non si vota questa sera questo atto, non si applica l'articolo 4 e 5. E io mi sarei aspettato, e credetemi, la votavo, se fosse arrivata in Consiglio Comunale una deliberazione di indirizzo che prevedeva solamente determinati articoli. Non un papocchio di questo genere qui che comprende tutto, anche gli ambiti attuativi e tra l'altro anche le variazioni e le varianti. È assurdo. Sì, prevede anche gli ambiti come allegati. Comunque, vabbè, andiamo a concludere perché già sono passati 5 minuti? Ok. Vabbè, comunque, signori, fra le pieghe della rigenerazione... Allora, andiamo avanti. Fra le pieghe del... Ok. Parliamo di cose di... Fra le pieghe della rigenerazione... Posso? Ok. Fra le pieghe della rigenerazione urbana si nascondono pratiche assai diverse tra loro, opere di demolizione e ricostruzione di singoli edifici, con annesso premio di cubatura, fino a interventi che riguardano aree dismesse e abbandonate, che è possibile realizzare anche con semplice accordo tra comune e privati, e non è una passeggiata di salute, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. È questa, giustificando tali procedure per forzare la presunta rigidità degli strumenti urbanistici e rilanciare il settore dell'edilizia con la scusa di far ripartire il paese. Io porto solo un esempio e poi chiudo. Mi ero preparato un esempio. Facciamo, scusatemi la ripetizione, un esempio pratico. Il signor Rossi, mi piace questo perché l'ha portato un consigliere in un comune, no? Quindi ho copiato. Il signor Rossi possiede una villa sviluppata su due piani, terra e seminterrato. La parte seminterrata è destinata a garage e cantina. Il signor Rossi decide di fare un cambio di destinazione del piano seminterrato ad uso residenziale. In Lombardia questo si può fare. Nel Lazio no. Questa legge 7/2017 io la vedo probabilmente come una grande gabbola personalizzata, forse al servizio di quei grandi investitori o i famosi palazzinari. Né più e né meno. Come ho detto prima, questa aiuta chi è che è in grado di poter fare determinate operazioni, ma non i singoli cittadini nello specifico. Grazie.
Allora, grazie consigliere De Angelis, consigliere Garbarino.
Grazie presidente. Dunque, non ero presente, ero uscito un attimo dall'aula quando il sindaco probabilmente ha risposto ad alcune parti del mio intervento, però mi è giunta voce di quello che un pochino ha detto e devo rispondergli, perché se il sindaco si chiede come mai non mi ha mai visto manifestare, poi bisogna capire per cosa, in città metropolitana, c'è da dire due cose. La prima, signor sindaco, lei ha una sorta di, non so, di complesso di persecuzione, perché parla sempre della Raggi e di città metropolitana qui, non so, se la sogna la notte, appena gli dico qualcosa lei subito spara sulla Raggi. Oh, parli con me, questa è Cerveteri, non è Roma. Poi dopo che città metropolitana abbia dei contatti sicuramente, ovviamente, col comune, questo è indubbio, però non spari sulla Raggi, la Raggi si occupa di Roma, noi occupiamoci di Cerveteri, altrimenti magari si poteva candidare lei a sindaco di Roma, tanto non era un problema, no? Non c'è il vincolo di residenza. Detto questo, l'altro motivo per cui non mi vede è che io, per fortuna, credo, non lavoro con la politica. Per me la politica, che neanche è un, come dire, una passione, ma non tanto la politica quanto l'impegno civico. A me interessa discutere e lavorare sul territorio, ma è un qualcosa che faccio a titolo totalmente o quasi gratuito, se escludiamo il gettone di presenza, ma appunto non c'è uno stipendio, una retribuzione dietro. Tutto quello che faccio toglie tempo al mio tempo libero, alla mia famiglia. Lei invece è ben retribuito per questo lavoro, e non solo è ben retribuito, ma anche ben rimborsato, perché da quello che sappiamo lei, se c'è bisogno di chiedere un rimborso per un viaggio in autostrada, lo richiede. Io oggi ero al lavoro in ufficio, a mezzogiorno me ne sono venuto qui in macchina, mica chiedo il rimborso dei 2,40 euro del casello, perché per me è un dovere, è un privilegio essere qui, è un servizio che faccio ai cittadini, quindi non sono qui a chiedere rimborsi. Quindi se non mi vede a manifestare per non so cosa a Città Metropolitana, non mi ci vede perché io in quel momento magari sto lavorando al lavoro che contribuisce al mio sostentamento. Poi non si preoccupi, perché se Città Metropolitana deciderà qualcosa che danneggerà il comune, io non esiterò a manifestare contro anche Città Metropolitana. Peccato che non sempre vada così e che le notizie siano spesso mal interpretate o mal diffuse. Perché se parliamo di rifiuti, per esempio, dobbiamo sapere tutti che il piano dei rifiuti è regionale la competenza e non certo di Città Metropolitana. Detto questo, andando più nello specifico, volevo rispondere velocemente al consigliere Gnazzi quando escludeva che la delibera potesse parlare di colate di cemento e si riferisse unicamente, ha detto il consigliere Gnazzi, a ristrutturazioni di edifici già esistenti o quant'altro. Allora c'è da considerare, se andiamo a vedere, al momento della la conclusione diciamo della delibera, il punto 4 di ciò che si propone di deliberare: emanare le seguenti disposizioni volte alla corretta applicazione delle previsioni normative contenute nell'articolo 6 della legge di cui abbiamo parlato. E sempre questo punto 4 al comma 4 dispone che quindi, approvando questa delibera, si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 6, sempre, commi 3, 4 e 5 della sempre suddetta legge regionale. Allora, senza essere un tecnico, prendo la legge regionale, apro l'articolo 6, vado ai commi 3, 4 e 5 e il comma 3 stabilisce, in applicazione all'articolo 28, comma 5 della legge del 14 novembre 2016, previa acquisizione di idoneo titolo abitativo, eccetera, eccetera, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e rifunzionalizzazione di sale cinematografiche, e qui è aderente a quanto diceva lei. Poi però dice, e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, e, virgola, dice, di realizzare nuove sale per l'esercizio cinematografico, nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, eccetera, eccetera. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, a questo punto con un incremento della volumetria del 20%. Quindi io leggo e rileggo, ma in italiano questo si dice, c'è un incremento possibile della volumetria nella ristrutturazione o ricostruzione ex novo di impianti sia privati, sia piccoli, ma anche grandi, come sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, e in più si parla anche di nuove sale cinematografiche e centri polifunzionali. Quindi l'approvazione di questa delibera, a mio avviso, e può essere che mi sbaglio, però tanto non vi preoccupate perché verrà approvata, ma comunque a mio avviso questa delibera approva anche questo genere di interventi, e sono interventi che io non vorrei, a differenza ad esempio del consigliere Marini. Io non reputo questa legge una legge buona per per il consumo del suolo, la reputo, come invece sosteneva il consigliere De Angelis, e in questo mi trovo d'accordo con lui, una legge che permette non tanto ai piccoli possedimenti, quanto ai grandi costruttori di intervenire con grandi impianti che poi diventano sale cinematografiche o centri polifunzionali che, come dicevamo prima, possono voler dire tutto o voler dire niente. Possono essere sale con cinema con bisala, o può essere un grande centro con negozi, cinema, quant'altro, comunque con una, grande quantità di cemento sul terreno. Ora, non essendo un tecnico, non so dire quanto, ma secondo me il 20% di possibilità di incremento non è poco, non è una quantità risibile.
Grazie consigliere Garbarino, mi ha chiesto la parola Pier Gentili, prego.
Grazie presidente. Allora, in premessa il sindaco ha detto che il voto dell'opposizione, della maggioranza, se si astenesse non sarebbe essenziale, quindi io dichiaro adesso che il mio voto sarà contrario, perché lei sindaco, mi ha detto Gianmarini, perpetua o continua con la sua arroganza e la butta in caciara. Io prima gli ho posto delle domande che lei non mi ha risposto, perché lei gira sempre intorno al problema e cita, ha citato tante cose, per i famosi patti territoriali, perché qua, perché là, però sulle domande che io ho fatto lei non mi ha risposto. Perché a tutt'oggi il PRG non è stato portato? C'era un altro strumento per poter fare tutte le cose che ci ha promesso da tanti anni e non l'ha fatto. Lei è un professionista della politica, noi dedichiamo tempo alla politica rubandolo ai nostri, al nostro lavoro, alla nostra famiglia, ai nostri hobby. Per me è importante. Se i risultati sono sempre questi qui, io già lo dissi qualche settimana fa, e sono molto scadenti. Poi mi riferisco, faccio degli esempi che lei ha citato, perché lei cita sempre i patti territoriali. Ribadisco che lei in 6 anni da sindaco non è stato capace neanche di aprire uno sgabuzzino dentro una scuola, perché la scuola da lei citata, via Satico, non è stata fatta da lei, ma bensì, se non mi sbaglio, dall'assessore Carletti, che è l'assessore della pubblica istruzione. Poi l'assessore della pubblica istruzione, se non mi sbaglio, la prima pietra fu messa da lei. Sul tecnico che oggi non c'è, non mi ha risposto. Il tecnico non è venuto, su un atto così importante, secondo me, ma dal dibattito che avevamo fuori dovrebbe essere molto importante, non è venuto a darci delle delucidazioni. Lei ce le dà lei, ma lei è un politico di professione, quindi lascia il tempo che trova. Non mi ha chiarito tante idee. I geometri presenti in questa aula, che prima lei strillava, erano uno, poi è arrivato il secondo, poi è arrivato il terzo, ma non ne vedo di più. Non ne vedo di più. Il mio voto, come ha detto prima, non è essenziale. Io non lo voto, io voterò contro. Tanto c'è chi, la sua maggioranza, qualcuno dell'opposizione, io sono un civico, non ho vincoli di mandato, rispondo alla mia lista e rispondo alla mia coscienza. Grazie.
Grazie consigliere Piergentili. Consigliere Orsomando, prego. E poi dopo Orsomando Lamberto Ramazzotti.
Grazie presidente. Io parto con qualche cosa che è stato detto da qualche consigliere quando diceva che in pratica vogliamo fare le cose più corrette possibili. Ce l'ho messo comunque, vabbè. Vogliamo fare le cose più corrette possibili, non fate trapelare nessuna proposta, e comunque si tratta di demolizione e ristrutturazioni, invece ci sono anche gli ampliamenti, la città vuole andare verso un determinato sviluppo, ci sono gli imprenditori tiradispoli, questo lo sapevamo. Vorrei dire a questo consigliere, a questo solerte consigliere, che comunque era proprio questo che chiedevamo, di sapere quello che volete fare. Quando il sindaco ci dice, il maestro, io lo chiamo il maestro, e devo dire che a me fa piacere quando si arrabbia, anzi, mi manca, se eventualmente dovesse fare un'altra cosa mi dispiacerebbe, perché è proprio, cioè voglio dire, non è che ho un odio verso Alessio Pascucci, questo deve essere chiaro, è una cosa politica, andrà avanti politicamente, però devo dire che se non dovesse rispondere così e cambierebbe un attimino un po', mi preoccuperei insomma, perché comunque sia, è chiaro che quando viene toccato il sindaco fa quello che sa fare, parlare, chiacchierare, fare il maestro sopra lo sgabello, è quello, quello è il mestiere suo. E gli volevo ricordare anche che il sottoscritto sono 40 anni che lavora e ce ne ha diversi dei mestieri, questo non è il nostro mestiere, forse lui ha solo questo di mestiere e ovviamente lo fa molto bene. Quello che a me dispiace poi tra l'altro è che proprio quando si parla d'urbanistica a cervelli si mettono d'accordo tutti. Mi viene in mente mia nonna, quando ero bambino, che c'aveva le galline da ruspo, che ruspavano, no? Famose galline da ruspo. Gettava il gran turco e vedevi l'azzuffamento totale. Però quello che dimenticano quelli che s'azzuffano è che stiamo parlando di un'amministrazione che ha fatto solo chiacchiere in questi anni. E quindi mi dispiace per loro, che cadono nell'ennesimo, no? Nell'ennesima situazione che secondo me non produrrà nulla. E soprattutto dico che il tempo è galantuomo perché noi, vede sindaco, le cose ce le siamo studiate e volevamo solo sapere, domandavamo, chiedevamo, è nostro legittimo dovere, no? E quello che volevo dire poi che e lo spettacolo continua e quindi ricordarle che quando io ho parlato di Bega, che è fondamentale, io credo che siete più voi che avete rapporti con certi tipi di imprenditori che Salvatore Orsomando, che ha solo fatto una domanda, perché avevo delle perplessità, visto che lì ci sono dei grossi edifici, no? Allora pensavo che mi si rispondesse su questo. Lei mi ha risposto, però nulla a che fare con quello che si è detto sempre nei consigli scorsi, nei precedenti anni, quando c'erano rapporti con determinati imprenditori. E se vuole sapere, noi oggi ci prendiamo le nostre responsabilità a non votare questa delibera, e non la votiamo non perché non vogliamo dare lavoro, non la votiamo perché proprio non abbiamo capito. Al di là della legge regionale, come diceva Iuri Marini, lasciamo fare alla Regione Lazio, che forse sarebbe stata più regolamentata la cosa, perché oggi se qualcuno ci avesse dato delle spiegazioni più chiare, sicuramente il dibattito sarebbe andato in maniera diversa. E c'è un passaggio che dicevo prima, ed è, sono due perplessità che ho, tanto per ricordarlo anche ai consiglieri e poi chiudo, Presidente. Quello che dice il terzo punto alla lettera A, ed è questa una perplessità, in adiacenza, questo lo dice la nuova delibera, in adiacenza o in, è una domanda che faccio perché sono ignorante, in adiacenza o in aderenza al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio, ove non risulti possibile, oppure l'ampliamento compromette l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo separato, e finisce qui. Nella vecchia, quello che ho detto, più c'era un'aggiunta, purché detto corpo ricada nell'ambito delle aree di pertinenza dell'edificio preesistente, costituito dalla medesima particella catastale o da quella attribuita all'area d'essa circostante, qualora ne costituisca una autonoma, nonché nell'ambito della medesima zona omogenea o ad essa assimilabile. Questa è una perplessità, se ci fosse stato dirigente, perché è stata tolta una cosa del genere? E io vi chiedo, e noi l'approfondiremo, perché vogliamo capire, è proprio qui che sembrerebbe che potrebbe dormire il lepre, su questi passaggi un po' particolari. E l'altra cosa, e poi chiudo, Presidente, che io sono stato avvicinato, e questa è una delle grandi perplessità, in un momento di sconforto, su Cerveteri, da un consigliere comunale, che non faccio nomi, ovviamente, che mi ha detto, Salvatore, stiamo lavorando, non perché siamo in un momento di sconforto a Cerveteri, è normale, noi commercianti siamo in un momento di sconforto perché l'economia è decadente proprio sotto tutti gli aspetti, fatevelo da dire chi lavora in questa città, perché i negozi chiudono, non aprono, da 7 anni che si fanno promesse, non aprono, i negozi chiudono, stiamo progettando, stiamo facendo delle grosse cose che ovviamente vedrai, ci sarà un grosso rilancio, soprattutto per questo centro storico. Posso avere delle perplessità, per carità, ben venga se ci fosse una cosa del genere. Questo però che cosa fa? Dall'immagine di quelle cose che avevo detto prima. Non è che si approva una delibera dove non si sa nulla, si sa qualche cosa sicuramente, cioè qualche cosa ci sarà di strategico che noi gradivamo sapere per poter dibattere e dare un nostro voto sicuramente su un qualche cosa, anche con delle modifiche, però su un qualche cosa che ovviamente voi dovevate non solo dibattere insieme a tutta la città, ma soprattutto insieme ai consiglieri dell'opposizione. Grazie.
Grazie consigliere Orsomando. Consigliere Ramazzotti, ricordo che ha 5 minuti.
Grazie. Io credo che il bello della democrazia sia che ognuno la pensi a modo proprio. Io non oso essere così presuntuoso. Nello stesso tempo non sono così diffidente. Quando una cosa me la vado a studiare, se non ci arrivo o penso di non essere all'altezza, mi vado a cercare supporto a chi ha più cultura di me, specialmente in campo urbanistico, è una materia che piace. Sono un modesto geometra, però la studio da anni. Mi dà fastidio non che ognuno la pensi come gli pare, perché ci siamo candidati anche con, no, posizioni diverse, se no pensiamo uguale. Quando magari un mio amico che stimo come Luca Piergentili può pensare che il mio voto favorevole, perché sarà favorevole, possa nascondere qualche cosa non chiaro. Io non devo nascondere niente. Io non devo nascondere niente. Io giuro a testa alta, quando sbaglio pago, come dice il sindaco, i processi. Non mai raggiunto, ma prima che raggiunge a me ci metterai tempo, però non ho paura, perché quando non hai fatto niente, quando non hai fatto niente, non devi aver paura. Però siccome questa legge, piccola parentesi, quella deturpazione delle campagne, poi Bell'Uomo a casa in campagna, perciò dovrebbe ribellarsi, no? Non è stata una deturpazione, tant'è quando fecero la perquisizione il giorno del voto che ho perso contro Cetica, quelle 1200 licenze la magistratura l'ha analizzate una a una, non hanno trovata una che era illegittima o era viziata, una. Detto questo, per essere una volta per tutti chiari, che abbiamo passato anche quell'esperienza di perquisizioni, tornando a questa legge, io perché ho portato la mia posizione? Intanto ringrazio Nasoni, Mauro Porro, Ignazzi, quando hanno chiesto, perché io ho detto in quella commissione urbanistica, avevo telefonato, non mi devo giustificare a nessuno, però dovevo andare a visto nelle zone sismiche per problemi più importanti, ho detto non ci sono, possiamo parlarne, soltanto questo. Già li ringrazio nel senso, per quanto mi riguarda, di questo rispetto di aver approfondito. La mia riflessione è una sola, è una legge regionale, noi oggi non toccavamo niente, quella era legge per tutto Lazio. Non è che tocca essere per forza scienziati. In questa legge io ho cercato di parlare con i colleghi della maggioranza affinché specialmente l'articolo 4 e l'articolo 5 e un chiarimento sull'articolo 6, che lo ritenevo, come mi ha detto il dirigente, determinante ai fini, ma non di lottizzazione, questa legge non c'entra niente. Questa legge è divisa in due settori. Quella piccola è talmente elementare, l'attività edilizia libera dell'articolo 6 della rigenerazione urbana, quando parla in primis adeguamento sismico e energetico e poi, no? L'aumento del 20% che abbiamo chiesto, ci siamo trovati d'accordo, io l'ho fatto con uno spirito, ma non perché faccio il gioco, perché i progetti non li faccio più, faccio solo consulenze, perciò leviamo ogni dubbio che devo fare qualche progetto, no? Per dare una possibilità a chi aveva in campagna una cantina che doveva trasformarla in istanza perché magari ci aveva un figlio, oppure perché oggi il costo delle case, come diceva benissimo, è talmente alto, visto come era il piano casa una volta, questa è molto più riduttiva del piano casa, molto più riduttiva, purtroppo non la condivido, molto, perché questa è molto più riduttiva. Allora, in primis qui non puoi attuare niente di questi interventi che ho usufruito di piano casa, no? O di condoni o di concessioni, perciò già dobbiamo parlare chiaro, purtroppo che quelli che hanno avuto concessioni in sanatoria o che hanno avuto piano casa non possono soffrire né del 20% del cambio destinazione. Ho fatto questa idea e ringrazio il dirigente che ha detto, già raccolta anche sul vostro input, quella dei cambi di destinazione, ad esempio, che già era una materia nostra nei centri storici, proprio in virtù di quello che è stato detto, una città in decadenza, una città che muore, di dare anche la possibilità al piano terra, che magari aveva una destinazione che non c'era all'epoca, di poter farci un tipo di negozio. Io mi sento orgoglioso e testa alta. Questa legge non mi porta a agevolare nessuno, non è uno strumento urbanistico di variante di piano, tant'è che si chiama variante di normativa, il che è diverso, variante di NTA, di norme tecniche di attuazione, il che è diverso in sede di regolamento, ma meglio essere chiari. Perciò ognuno la pensa tranquillamente come gli pare. Io sono per il presupposto, ecco il mio voto a favore, senza diffidenza a testa alta, con cognizione di quello che voto, perché sennò non voterei, con consapevolezza e con la coscienza di votare un attimo un atto che potrebbe dare non speculazione ma possibilità a chi ha bisogno di poter ampliare la propria casa e di fare il proprio cambio di destinazione. Grazie.
Grazie consigliere Lamberto Ramazzotti. Sì, Ignazio ha chiesto una piccola replica, sempre 5 minuti.
Grazie, sì,
e poi il sindaco.
Molti di meno, rapidamente.
replico a qualche cosa che è stata detta prima di me. Allora, innanzitutto ringrazio per la seconda volta il consigliere Bellardinelli, perché è stata lei a anticiparmi smentendo Iuri Marini, che, come dire, il consigliere Iuri Marini che ancora è convinto che questa legge, non sono stato come bravo come lui a virgolettare, però che non era necessario portarlo in consiglio comunale, bastava applicare la legge regionale. Non è così, perché è fondamentale per gli articoli 4 e 5 come era stato detto. Ripeto nuovamente il punto politico, perché magari, come dire, mi ero spiegato male. La legge regionale dava le possibilità alle amministrazioni, agli enti locali, di, come dire, apporre dei paletti in più, fermi quelli della regione, come dire, di restringere il campo. È stata fatta questa seconda scelta, quella di non porre dei paletti in più, lasciando naturalmente, non lasciando perché noi potessimo naturalmente interloquire sul punto, ma perché quella era una base di partenza da cui si partiva. Quindi questa è la scelta, e quindi applichiamo di fatto, mi viene da dire, naturalmente è un linguaggio tecnico, la legge regionale. E quindi mi dispiace che il consigliere Iuri Marini, che a condividere la legge regionale, non possa votare positivamente a una cosa che noi applichiamo praticamente di fatto. Rispondo poi rapidamente al consigliere Garbarino. Allora, la legge oggetto della presente delibera permette o delle demolizioni, è vero che permette delle ricostruzioni, delle costruzioni, ma si deve demolire prima. L'esempio che ha fatto il consigliere Garbarino è lampante, cioè praticamente se uno ha un cinema che è brutto, ok, lo può rompere e lo può fare uno nuovo, quello che dice la legge, ma è vero che si può costruire un cinema, ma prima deve togliere quello prima. Quindi che significa questo? Che se mai a Cervedri qualcuno aveva un cinema brutto e magari non veniva, o meglio, per via del cinema brutto non veniva nessuno, lo poteva rompere e lo poteva fare uno nuovo. E questa è l'utilità di questa legge, e questo per il motivo per il quale voterò favorevolmente. Mi prendo gli ultimi 30 secondi perché insomma ci tengo a dire anche questa cosa. Ora, come dire, sulle battute che sono state fatte al sindaco, io, come dire, in uno sforzo di onestà intellettuale, anch'io insomma ho avuto in passato nei confronti del sindaco, mi sono anche lamentato di magari di qualche atteggiamento alcune volte un po' sopra le righe, questo lo dico grande onestà intellettuale. Però detto questo, diamoci tutti, maggioranza e opposizione, delle regole di ingaggio, perché se uno rimane sul pezzo, cioè studia la delibera e, come dire, e non si confonde tra rigenerazione e colate di cemento e non spara delle cose a caso, e allora magari si possono anche evitare gli interventi polemici del sindaco. Però se uno fa questo, non dico che gli interventi polemici del sindaco sono legittimi, ma nessuno ha offeso nessuno, okay? Quindi diamoci delle regole di ingaggio, però devono valere per tutti quanti. Grazie,
adesso la parola al sindaco. Un'altra volta, perché gli aspetta come ha aspettato a te, consigliere Piergentini. E allora guarda, rileggi l'articolo 27, così ti renderai conto che dopo il relatore, che era il sindaco, ogni consigliere ha diritto a due interventi, uno da 15 e uno da 5. È un consigliere, è il terzo, perché la prima l'ha batta da relatore, la seconda da intervento, il terzo da...
Scusate, giuro.
Ma se mi volete fregare, giuro, almeno sappiate interpretare il regolamento.
Io giuro che non la volevo dire questa cosa, però se non lo capite il regolamento, me costringete però a dire, cioè me la strappate. Allora, cerco di rispondere velocissimamente a tutte le cose che avete detto, se me ne dimentico qualcuna, consigliere Piergentini, fa bene a farmelo notare, perché è mio dovere risponderle, quindi se qualcosa non gliel'ho detto ho sbagliato. Premesso questo, prima cosa, mi ha anticipato il consigliere Ignazzi, l'avrei detto anche io. Ora, premesso che nelle risposte cerco di essere puntuale sui singoli e non faccio di tutta l'erba un fascio, e questo cerco di farlo sempre quando rispondo, distinguendo chi ha detto una cosa da chi ne ha detta un'altra, faccio però presente che sempre negli interventi dell'opposizione ci sono degli insulti rivolti al sindaco. Viene chiamato con vari epiteti, quindi dovete decidere. Se poi io sono più bravo a insultarvi, è un problema vostro. Allora, se non ci insultiamo, non ci insultiamo. Se però voi pensate di tenere una serie di atteggiamenti, bugiardo, pinocchio, tutto il tempo, poi che beccate, io dico quello che penso di voi. Voi siete
10, io so 1, quindi dovreste vincere voi alla fine, no? Perché io ho lo stesso tempo vostro diviso per 10. E quindi poi magari sono più pungente, questo lo decidete voi. Parliamo di cose precise. Se a qualcuno ho mancato di rispetto, mi dispiace, non era la mia intenzione. Questione, avete toccato delle questioni che un po' vanno al lato, però mi piace perché sono cose importanti. Primo, credo che i sindaci in Italia, e sto facendo una battaglia per questo impopolare, ma la sto facendo, siano tutto fuorché ben retribuiti. Penso che ben retribuiti siano altri, visto il lavoro che si deve fare in queste amministrazioni, gli avvocati che uno si deve pagare e l'impegno che è H24, 7 giorni su 7, credo che bisognerebbe cambiare, che i sindaci dovrebbero guadagnare quanto i consiglieri regionali e i consiglieri regionali quanto i sindaci. Lo dico dappertutto e pubblicamente, pure se so che in questo momento storico fa più scena dire noi vitalizi, la gente ne deve guadagnare niente, ecco, io non penso che sia così, quindi mi creda, non credo che l'attività che svolgo in questa attività sia ben retribuita, così come credo che sia vergognoso che i consiglieri comunali di una città di 40.000 abitanti non prendano che 200 euro l'anno, credo che sia vergognoso, perché chi sta qui al servire la comunità deve avere almeno il rimborso di poter dedicare del tempo, così come credo che gli assessori di una città di 40.000 abitanti non possano guadagnare 1.000 euro al mese, quindi sappiate che seppure è impopolare, credo che le indennità degli amministratori locali siano vergognosamente basse. Io lo dico perché magari non lo sanno tutti, io prendo 12 mensilità da 2.000 euro nette l'anno, quindi prendo 24.000 euro l'anno e ritengo che per l'attività e le responsabilità che ho non siano giustamente commisurate. Siccome ho scelto di far sindaco, e lo sapevo prima, non mi lamento, però non mi considero ben retribuito. Detto questo, siccome ha citato i rimborsi, ci tengo a dirle una cosa, perché mi piace anche, non l'ho mai detto, perché non credo che uno quando fa le cose deve renderle pubbliche, uso da anni, non so da quanto, solo il mio telefono personale, ma per un motivo di comodità, nonostante avrei diritto a un telefono di servizio, mi sposto al 90% sempre quei mezzi con abbonamento che pago io, mentre potrei usufruire della macchina di servizio che uso pochissimo, ma perché ritengo che sia anche un segnale da dare ai cittadini, prendere il treno piuttosto che farsi venire a prendere dall'auto blu, e credo che se fa un accesso, so che anche altri l'hanno fatta, si renderà conto di che tipi di rimborsi ho. Le dico una cosa che non sa quasi nessuno, credo che non la sappia nessuno, ho diritto da tempo a un rimborso dal comune che ancora non ho richiesto, non so se lo richiederò, deciderò, è un mio diritto, non l'ho ancora fatto, quindi insomma questo per dirle che è già più consistente, diciamo, di quelli che ho avuto fino adesso. Detto questo, tema rifiuti, no, mi piace dirlo, io non solo non ce l'ho con la sindaca Raggi, non sono ossessionato, ma se lei guarda la registrazione dell'ultimo consiglio metropolitano, per la seconda volta consecutiva da Presidente della Commissione Bilancio sono riuscito a far votare il bilancio all'unanimità, nonostante io sia all'opposizione. E ho fatto un tavolo di lavoro con la sindaca Raggi che spero che vada avanti, perché credo che si possa lavorare bene insieme. Io dico solo che è vero che il piano rifiuti le deve fare la Regione Lazio e se sarà necessario faremo le barricate come l'abbiamo sempre fatte con tutti i colori politici anche in altre città dove era importante farle, ma noi viviamo una situazione di disagio sulla quale vi chiedo un aiuto, che da un anno abbiamo segnalato all'area metropolitana le osservazioni che dimostrano che le aree bianche nel nostro territorio sono vincolate e l'area metropolitana non ha preso in considerazione le nostre osservazioni e non ci ha neanche risposto dicendo che non vanno bene. Se ci rispondesse dicendo che non vanno bene, noi potremmo fare ricorso. Quindi non avere la risposta e non avere le osservazioni prese in considerazione è un danno per la nostra comunità. E io lo continuerò a ripetere fino a che questo non dovesse accadere. Il consigliere delegato all'ambiente, Matteo Manunta, del Movimento 5 Stelle, residente a Civecchia, pubblicamente mi dà sempre ragione. Ci sono delle dichiarazioni che dicono che lì non va fatto niente. La sua dichiarazione pubblica, Matteo peraltro lo considero un amico, deve trasformarsi in un atto, se no ci stiamo prendendo in giro, perché sono il sindaco di Cervetri e quando scrivo un ente scrivo a nome della nostra comunità, non sono uno di passaggio, bisogna rispondere pure a quelli di passaggio, chiudo. Ultima cosa, io consigliere Piergentini, mi creda, lo sto dicendo non polemicamente, se no non lo direi, non credo che il voto su questo atto sia contro il sindaco o contro l'amministrazione, sia un voto su un atto che dà delle possibilità al nostro territorio, quindi non voglio che lei dica, siccome l'intervento del sindaco è stato polemico, io voto contro, la invito a dire che io sono polemico e al prossimo intervento a magari attaccarmi più duramente, ma non far condizionare il suo voto, perché credo che su un tema così importante anche il suo voto è importante pur se non necessario al raggiungimento del numero, quindi non voglio in nessun modo questo. E chiudo, ma hanno fatto due domande prima, una sul PIP, sulla zona del PIP e una sul
sui ricorsi. Sui ricorsi il 10 di luglio sono stati discussi al TAR, cioè si è deciso che 5 dei 7 ricorsi che sono stati presentati contro il piano regolatore dovessero andare in decisione. Io non sono bravo come l'avvocato Gnacci e l'avvocato Bellardinelli, però penso di poter dire che in un mese e mezzo potremo avere l'esito. Esatto, un mese e mezzo. Quindi noi fra un mese e mezzo sapremo nel merito se quei ricorsi sono stati accolti o respinti. Quindi, come ha detto il consigliere Marini, se saranno accolti significherà che abbiamo sbagliato delle procedure. Questo è chiaro. Se non saranno accolti o se saranno accolti parzialmente significa che abbiamo fatto bene le procedure. Perché gli altri due non sono andati in decisione? Perché i soggetti titolari, i promotori di quei ricorsi non l'hanno chiesto. Quindi non avendolo chiesto, quei due non vanno in decisione. Ci tengo però a dire una cosa, perché qui una cosa non si dice mai chiaramente. È vero che l'area metropolitana ha fatto un ricorso sulla nostra procedura, va detto che il ricorso standard che l'area metropolitana fa a tutti i comuni che hanno scelto la nostra procedura, e fino ad oggi nessun comune che ha scelto la nostra procedura ha avuto un ricorso approvato contro, perché la legge è molto chiara in merito. Quindi non la usiamo come spauracchio, è un ricorso di routine. Piano integrato, e con questo chiudo, siccome si dice che le cose non vanno avanti, non mi sembra che sia così. Vi metto a disposizione un documento che è arrivato il 10 luglio, in cui la Regione, dopo aver citato la non assoggettabilità a BAS, che è stato il risultato stratosferico che ho raccontato qui dentro, ci ha dato l'autorizzazione a procedere per il PIP. È normale che gli atti urbanistici sono lunghi e che non si vede l'effetto immediato, ma noi sono mesi che inanelliamo successi su quell'area che si sta sviluppando di fronte alla zona, alla cantina sociale. È ovvio che i cittadini la vedranno veramente quando partiranno i lavori, ma per arrivare ai lavori, essendo un atto molto complesso, c'è bisogno di ottenere dei risultati intermedi. E noi mensilmente cerchiamo di ottenerli. Quindi questo per dirvi che le cose vanno avanti, ma non tutte le cose che vanno avanti producono poi una cosa che si vede con gli occhi. Scusi se ho esagerato col tempo.
Grazie Sindaco, stiamo in votazione, vi leggo il testo che va in votazione. Legge regionale 18 luglio 2017, numero 7, recante disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio, articoli 4, 5, 6 e 7, legge regionale 14 agosto 2017, numero 9, articoli 17, commi 33 e 34, disposizioni attuative di competenza comunale, adozione variante del nuovo NTA del piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 1,3, legge regionale numero 36, 1987, per l'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale numero 7 2017. Chi è favorevole ad accogliere questa proposta? Allora, vi dico: Travaglia, Pascucci, Galli, Badini, Nucci, Barcaccia, Costantini, Mondula, Zamboni, Porro, Bellomo, Nasoni, Ferretti, Gnazzi, Ramazzotti, Bellardinelli. Posso andare avanti, dottor Galioto? Chi è contrario? Sono contrari Garbarino, Piergentili, Marini, De Angelis, Orsomando. La proposta viene accolta. No, non credo che ci sia nessuno astenuto. Astenuti nessuno. Benissimo, grazie. Andiamo avanti sul resto del Consiglio Comunale. Prego, Sindaco.
Che come...